non so se lo sapete, ma in America hanno già iniziato a mettere i microchip all'interno del corpo umano per registrare, per mettere i soldi, e quindi è un controllo di tutta la popolazione. Quelle persone che se lo fanno iniettare non sanno a cosa vanno incontro.
La zanzara.
Tutto il resto è non ho detto gioia.
Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già.
Buongiorno di nuovo, segretario.
Io sono ancora qua.
Ah, si sente Vasco. È ancora qua, questa è la notizia. Va dritto?
Eccola.
Va dritto al Quirinale.
Un'altra diavoleria.
Però l'incarico a mille paletti, l'incarico a Bersani è ad ostacoli, lo fa capire Napolitano, che non è che gli dà l'incarico subito, prima spiega tutto quello, la complessità della cosa e poi conclude con queste parole.
Ho pertanto conferito in continuità con eloquenti, appropriati e non lontani precedenti all'onorevole Luigi Bersani, Pierluigi Bersani, l'incarico di verificare l'esistenza di un sostegno parlamentare certo, tale da consentire la formazione di un governo che, ai sensi del primo comma dell'articolo 94 della Costituzione,
abbia la maggioranza in entrambe le camere, dice Napolitano. Hai capito, Parenzo? Ma siccome,
mi pare
i grillini tanto hanno detto niet, ando va? Comunque, vedremo.
Mi pare scontato, ma era la mossa che ci si aspettava, no?
Sì. Allora, i signori del 5 Stelle ci accusano di scarsa deontologia professionale, cose di questo tipo. Scrive un tale che si chiama Incerti sul blog di Grillo, uno dei responsabili della comunicazione. Esiste ancora la deontologia professionale da parte dei giornalisti? Loro si ergono, no? Anche a maestri di giornalismo, i signori del 5 Stelle.
I signori che hai votato.
Ma che c'entra? Vito Crimi si ferma a chiacchierare per strada con due universitari che non si palesano come inviati della radio universitaria online a Radio Luis, registrano a sua insaputa una conversazione. Tutto questo è falso, è totalmente falso. Primo, si sono palesati. Secondo, hanno subito detto a Crimi che registravano.
Sì.
Dunque, la conversazione non è a sua insaputa. Cancellate subito questo blog, questo post. È tutto falso, tutto totalmente falso. Una conversazione privata diffusa poi pubblicamente e spacciata da Intervista, si capisce benissimo, basta ascoltarla. No, è successo molto semplicemente questo, che due ragazzi mi hanno offerto del materiale che io ho trasmesso. Non c'è mai stata un'intervista radiofonica, era un'intervista realizzata da due ragazzi della Luis, di cui Vito Crimi era perfettamente consapevole. Poi quello che loro volevano fare con il materiale erano affari loro, no? Basta vedere, scrive sempre questo tizio, come un fuori onda palese. Ma quali fuori onda? Non esiste fuori onda, è falso pure questo. Di due studenti universitari sia stato rilanciato come un'intervista ripresa e trasmessa dalla trasmissione alla Zanzara di Radio 24, emittente legata al Sole 24 Ore, che percepisce pubblico denaro. Ora, cosa c'entra il pubblico denaro percepito dal Sole 24 Ore, che è percepito anche da altri giornali, di cui si può discutere fino all'infinito, con questa intervista? Non c'entra assolutamente nulla.
Sembrava la fine del mondo.
Poi il fatto che vogliono decidere come funziona l'informazione politica in Italia, cioè cos'è gossip, cosa non è gossip, scrive a un certo punto questo Incerti per conto di Grillo: nell'interesse dei cittadini e della crescita culturale dell'Italia si chiede un'informazione che parli di fatti concreti. Ma l'informazione parla di tante cose, la democrazia è anche questa. Comunque, Grillo ieri alla televisione turca: Renzi è come un cartone animato, copia e disincolla.
Mi sta parlando di un cartone animato.
cioè, sono cartoni animati, copia e disincolla lo chiamano. Lui copia e dice: se noi facciamo le cose che fa Grillo, Grillo non esisterebbe.
Maroni è un rappresentante dell'Oreal.
Maroni è un rappresentante dell'Oreal, di profumi, di shampoo, dai. Dai.
Sgarbi contro Monti, Fini e Casini, ormai si sta parlando dello strapassato, eh. Sentiamo Sgarbi, succhiavano sperma di Berlusconi come le concubine addirittura.
Fini con Casini, le due prime concubine di Berlusconi. Berlusconi avrà dato anche soldi, aveva due concubine che gli succhiavano il sangue, lo sperma, tutto gli hanno risucchiato per diventare i due leader. Io li vedevo da bambino, li vedevo nel 92, 93, 94, erano lì il loro partito, le loro ideologie. Uno l'ha bruciato perdendo tutto, l'altro ha fatto il furbo capendo che doveva valorizzare.
E infine il confronto Grasso-Travaglio. C'è Maretta dalle parti tue lì alla 7, Parenzo, perché non si sa come e quando si farà questo confronto. A mio parere non si farà mai, e tra l'altro non capisco perché Grasso si sia esposto ieri in maniera così clamorosa. Non lo capisco dal punto di vista della comunicazione, poi ovviamente
no,
capisco
che faccia a Piazza Pulita.
No, non hai capito nulla Pulita. Perché non ti sei informato. Allora, intanto sentiamo Grasso che dice: voglio il confronto TV, carte alla mano. Non
stamattina.
Hai visto? Appunto, stamattina. Ma stamattina, tu lo sai che sono le 18.40, sì? No, no, tanto per capire.
Ora italiana, dici?
Sì, sì, vabbè, lasciamo perdere, va. Non sai manco le cose di casa tua, figurati un po'. Grasso, confronto TV, carte alle mano.
Certamente non posso né per telefono né in questo momento invadere una televisione, non è nel mio stile. Vorrei però invitare Travaglio a un confronto televisivo con le carte alla mano su tutto quello che di infamante è solito dire, scrivere nei miei confronti e soprattutto della...
Io trovo assurdo che il Presidente del Senato chiami in diretta, ma no, assurdo dal punto di vista comunicativo, chiami in diretta in una trasmissione, si metta lì sulla graticola spernacchiato da Travaglio e da Santoro e che poi addirittura si offra per un confronto televisivo. Ma il Presidente del Senato non è mica più il procuratore capo o il
certo.
capo della procura antimafia, cosa che già era abbastanza bizzarra, ma comunque ognuno ha il suo modo di comunicare, lui ama i giornalisti, ma che cosa ti offri per un confronto? Ma lo dico dal punto di vista comunicativo, è una follia. 800 24 800 24, è con noi Marcello Dell'Utri, buonasera.
Buonasera,
come sta? Come sta?
Io sto benissimo.
Dia un consiglio a Grasso, dia un consiglio a Grasso.
Io sono d'accordo su quello che lei ha detto prima,
cioè?
Mi sono meravigliato di questa telefonata,
perché
quando uno si mette a sul livello di quelli che accusano,
sì.
non si capisce più chi ha torto e chi ha ragione. Cioè lui lo ha fatto prima da procuratore antimafia, doveva stare zitto, diciamo, a non rispondere neanche a queste cose, a maggior ragione dalla carica che oggi riveste.
Cioè,
ha meravigliato, francamente.
Cioè non doveva nemmeno chiamare. Poi
Berlusconi
chiamò
Berlusconi.
Ma perché c'entra? Berlusconi
fece un errore comunque.
Era Presidente del Senato, scusa.
Però fece un errore comunque Berlusconi a chiamare o no?
Berlusconi non fa errori.
Non fa errori mai.
Berlusconi per me è come Garibaldi, non parliamone neanche.
Scusi un attimo, però sempre a proposito di questa vicenda, ma addirittura offrirsi per un confronto da Presidente del Senato non è un po' bizzarro?
Assolutamente, a parte che sono cadute tante regole, sono
vabbè,
cadute
certo,
tante
vabbè.
Cose, ma non lo trovo affatto utile per lui. Probabilmente
sarebbe strangolato
fra qualche anno di presidenza, quando farà esperienza, perché in fondo insomma è neo presidente,
è un neofita, insomma.
Deve capire, probabilmente ancora manco si rende conto di dove
però
si
in può. Un confronto con Travaglio, mi dica la verità, se lo sbranerebbe Travaglio, no?
Sicuro.
Ma è così, lo sbranerebbe, dunque non ci deve andare.
Non ci deve andare, ma non ha bisogno di andare.
Poi con Travaglio, perché con Travaglio?
Ma appunto, ma non con nessuno, non deve andarci. Ma non, cosa deve difendere? È il Presidente del Senato, diamine.
L'onore, il suo onore.
Vabbè,
ma che onore? L'onore di Travaglio, perché se accusa Travaglio e cose allucinanti come fa Travaglio, e questa di Grasso sicuramente è una palla di quelle grossissime, Travaglio è il megafono di Ingroia, ancora non abbiamo capito, scusate. E allora Ingroia era nemico di Grasso e continua Travaglio a fare il lavoro di Ingroia.
Dice che non ha mai fatto indagini sulla politica e la mafia, Grasso, a lei risulta che non abbia mai fatto indagini?
No, io non me ne sono preoccupato, io conosco Grasso da quando era un bambino, ed era un ragazzino delizioso.
Ma eravate amici?
Eravate amici?
Ma io ho 10 anni più di lui, quindi amico no, ero il suo maestro.
In che senso?
Maestro di calcio.
Maestro?
Allenatore, sì.
In che senso, scusi, allenatore?
Io ero della Bacigalupo, la famosa Bacigalupo.
Ah, come no, certo.
Famosa,
certo.
E anche malamente
citata.
Superata e
sì.
Citata.
Sì.
Era una grande società di calcio, di scuola di calciatori, di giovani.
Lei era l'allenatore?
Io ero allenatore, a parte sono stato il fondatore già da ragazzino.
Sì. E Grasso invece?
Grasso giocava, era un giocatore straordinario, bravissimo.
Ma è stato un bravissimo magistrato, Grasso?
Secondo lei? Non lo seguivo, credo di sì. Non ho mai seguito Grasso come nessuno, non mi interessa.
Io come non è nessuno?
Non ho seguito come non ho seguito nessuno,
ho capito.
Che te frega.
No, ho capito, però da quello che risulta è un bravissimo magistrato, cioè fa bene il suo mestiere, ha fatto bene il suo mestiere.
Se è arrivato a capo della... Vabbè. Della procura sarà bravo, io non discuto neanche.
Una volta voleva dare un premio a Berlusconi per le politiche antimafia sul sequestro dei beni, se lo ricorda, no?
Certo, avrebbe fatto benissimo
a dare un premio antimafia a Berlusconi.
Ma sì, perché il governo Berlusconi è quello che ha lottato di più contro la mafia, ma è una cosa, diciamo così, oggettiva. Non la vuole,
certo,
ammettere soltanto chi è in malafede, è una cosa oggettiva quello che ha fatto Berlusconi.
Lei lo darebbe un premio a Grasso come magistrato antimafia per eccellenza?
Come equilibrio sicuramente, è una persona per bene, è un equilibrato, non è un fanatico. Non so il resto.
Senta, ma qualcuno pensa a Grasso come capo di un possibile governo di Berlusconi? Lo voterebbe, secondo lei, un governo, diciamo, in cui ci sono tutti dentro, eccetera?
Ma, guardi, il governo Berlusconi voterebbe un governo...
Cioè Berlusconi lo ammira, lo apprezza, Grasso?
Ma non lo conosce neanche, non ha motivo né di apprezzarlo né di vituperarlo,
sì,
nessuno,
sì.
Non c'entra niente, ma non lei, lo conosce neppure.
Secondo lei sarebbe un buon capo del governo, Grasso?
No.
Potrebbe fare meglio? No, no.
No, ma dove sei, fai il presidente del Senato?
Però basta, si parla di
Grasso. Ma stiamo ancora a parlare? Ma di che stiamo a parlare?
Ma Bersani lo ammira, lei, invece?
Chi?
Oggi Bersani, che ha ricevuto l'incarico.
Carico, poverino, che bel incarico ha ricevuto.
Una palla bollente, altro che carico.
Lo ammiro, lo compatisco.
Cioè, so cazzi, come si dice a Roma, no?
Come si dice a Roma?
Non so a Como come si dice, o a Palermo come si dice. Lei. A Palermo come si direbbe?
A Palermo come si direbbe, mi scordavo.
Come?
Me lo sono dimenticato.
No, come?
A Palermo come si dice?
Quando uno c'ha una brutta gatta da pelare, come si dice? Eccoci qui, 800 24 00 24, con Marcello Dell'Utri. Mi fa una certa impressione, Parenzo, non chiamare più senatore Marcello Dell'Utri.
Per noi lo sarà in eterno.
Ci siamo liberati. No, non è come il sacerdote una volta lo è, poi per sempre. Senatore decaduto.
Ma come lei fra poco piglierà pure il vitalizio?
Ah, io non lo so, ancora non so niente su. Certo, io dovrei, perché la mia età me lo consentirebbe.
Eh sì, pare che fra qualche mese mi dà il vitalizio. Ma tanto a lei che gli servono i soldi? No,
cioè,
beh, servono.
Come no? I soldi gli servono sempre.
Quanti debiti ha lei? Un sacco di soldi?
No, adesso debiti, dopo che ho venduto la casa, me li sono tolti tutti.
Tutti tolti i debiti, finito, chiuso. Grazie a Berlusconi. Ovviamente grazie a Berlusconi.
No, grazie a Berlusconi, ma grazie alla casa che ero riuscito a mettere su. Sulla casa avevo messo i maggiori debiti poi.
Sì, certo.
Tra mutui, fornitori, guardi, è una cosa... Mai più nella vita farò una casa.
Ma scusi, ma questa palla fitta, questa condanna a 9 mesi, pure questa ci voleva.
Ma questa mi ha fatto ridere, francamente, per quanto sia sempre una cosa seria.
Ma che ci faceva questa palla fitta?
Ma non è una palla fitta, è una casa sull'albero, una free house, si dice.
Come
una
si chiama?
Casa sulla, che tra l'altro
come si chiama, scusi?
In tutto il mondo, Free house. Sull'albero.
Sì, tree house.
E allora è una cosa bellissima, peraltro una cosa stupenda, passavano tutti con le barche fermandosi, specialmente
sì,
i bambini, a vederla.
Sì.
Era una cosa...
Attorno.
Ma è veramente bella.
Scusi, perché... Però era abusiva, sostiene
ma
il giudice.
Ma chi è abusiva? Questo qui è un giudice che io
comunista?
Non so chi sia, per carità, non voglio fare critiche.
Comunista?
Ma insomma, da casa, non lo so se sicuramente non è dei nostri, per così dire, non la pensa così, è uno che avrà dei problemi sociali, secondo me.
In che senso? Però, che problemi sociali? Scusa.
Io guardi, credo, pensi, la sovrintendenza dice non
sì, lo
c'è
so,
nessun
lo so.
Abuso.
Sì,
il tecnico comunale dice non ha fatto nessun abuso.
È vero.
Perché l'hanno dato?
È vero. Questo bisogna riconoscerlo. La sovrintendenza e il comune dicono che non ci sono abusi.
E
il giudice l'ha condannata a 9 mesi.
Perché mi chiamo Dell'Utri, allora carichiamo addosso.
Scusi, perché problemi sociali dice questo giudice?
No, io ho detto, è uno che non vede le cose. Cioè, come si fa una
problemi sociali
per una cosa che non esiste, non esiste. Dov'è il reato?
No,
dov'è?
Mi interessava questa cosa dei problemi sociali. Comunque è una casa bellissima, lei dice, è una palafitta stupenda.
Non è una palafitta.
Ma che ci faceva? Che una casa, una tree house, che ci faceva là?
Lì ci si mette lì per osservare la natura, gli uccelli, si siede in una bella sedia a sdraio, si leggono i libri, si conversa, si prende un tè.
Lei lo faceva?
Ma non sono riuscito a farlo perché non me l'hanno fatta finire.
Vabbè, chi ci andava allora?
Anche.
No, ancora non ci vado.
Ah, nessuno ci è andato?
Ancora non ci è andato nessuno.
Ma non è tornata Berlusconi?
Finita. Me l'hanno bloccata mentre era in definizione.
Pure?
Sì,
pure.
Sì.
Mamma mia.
Sì, ma l'invidia.
È l'invidia, è il giudice invidioso, dice lei.
No, il giudice, intanto invidia di qualcuno nel paese che ha
denunciato.
Qualche comunista, lì lo possiamo dire, sì. Qualche comunista.
Nel paese c'è qualche comunista che ha denunciato.
Qualche comunista c'è, sempre lo si trova, dappertutto. Un Gesù Campane, Gesù comunista.
Un Gesù Campane e Gesù Comunista, questa non è male, sì. Però. Dove ci sono?
Scusi,
lei è stato chiamato in caso pure da De Gregorio, che ha detto: io ho incontrato Dell'Utri a giugno scorso e gli ho chiesto aiuto. Lei ha visto che
l'ho vista questa dichiarazione, da qui ho desunto che dice delle fesserie, perché non è vero. Cioè, io l'ho incontrato, certo che l'ho incontrato.
Ma voleva i soldi?
Al Senato, forse è venuto anche a trovarmi in albergo a prendere un caffè, non l'albergo che dice lui.
Ma voleva i soldi da Berlusconi, secondo lei?
Ah, non lo so, cose che sono scritte lì, no?
Mai saputo nulla.
È impazzito De Gregorio.
È impazzito, che ha
non
fatto?
Non lo so che cosa è successo, francamente, non lo chiede a me perché non sono...
Non sa nulla di questa storia, sono... 2 milioni di euro in nero da Berlusconi,
no,
lui,
no,
che
no,
lui dice.
Che non so niente, assolutamente. Sono tutte cose che ho letto anch'io sul giornale.
Uno dice sempre, no, Dell'Utri sa tutto, no, Parenzo? Uno pensa sempre, Dell'Utri
sì,
sa...
Esatto.
Ma ha visto Ingroia d'Aosta? Ma quanto è contento per Ingroia d'Aosta? Mi dica la verità.
Ingroia d'Aosta? No, niente, io... Penso...
Molto contento, lei è molto contento, mi dica la verità.
Mi preoccupano i poveri cittadini valdostani, insomma, devono...
Subire, dice lei. magari riapre il caso di Cogne, che ne so.
Non lo so, non credo, però lì non credo che troverà terreno perché non c'è il clima palermitano, siciliano. Ma da Osta, però
è un bel posto.
Andare a sciare c'è Courmayeur, che è stupendo.
Beh, non credo che avrà tempo, però dice di sì.
Metterà sotto processo gli stambecchi, probabilmente.
Scusi un attimo, però uno potrebbe dire anche purtroppo torna magistrato, che era quasi meglio che fosse eletto, o no? Dal suo punto di vista, o sbaglio?
Sì, ma intanto li possono essere eletti tutti, io non c'entro niente su questo. Non è stato eletto perché non
no
stato...
D'accordo, però uno potrebbe dire dal suo punto di vista purtroppo, purtroppo torna a giudicare.
Sì certo da questo punto di vista sì. Però anche in politica
poteva fare danni, dice lei.
Poteva fare danni in questo momento, no, perché tanto i danni ci sono già. Li fanno tutti i danni.
Ma Grillo, no. Lei lo ammira in qualche modo, ha un'ammirazione per Grillo?
Per
lei
Grillo più che l'ammirazione mi piace perché dice cose che io condivido, tantissime, non
tantissime
tutto,
addirittura.
Ma tantissime.
Ma il governo lo vedrebbe bene? Un governo con Grillo?
No, non lo vedo.
E allora che se condivide tutto lo dovrebbe volere il governo pure,
condivido,
scusi.
Che vuol cambiare le cose. Che vuole sfasciare delle cose che sono incrostate da
per esempio?
Secoli, la burocrazia per esempio.
Sì.
È una cosa veramente che non si può.
Cioè forza intaccare. Grillo, si potrebbe dire forza Grillo, continua così.
Ma io guardi, credo che Grillo avrà questa funzione, che sponderà, distruggerà perché poi si possa ricostruire.
Senta una cosa, ma li vogliamo restituire questi libri della biblioteca Girolamini o no?
Ma io l'ho già restituito.
Ma poi... uno, manca Tommaso Moro, ma com'è che lei gliel'hanno dati gratis? Sto De Caro che ha preso 7 anni gliel'ha dati gratis.
Ma non c'entra niente, questo De Caro era un esperto di libri, un libraio.
Vabbè, adesso è anche un mezzo bandito.
No, certo, ma questo si è saputo dopo, voglio dire, se ha fatto questo reato bruttissimo...
Ma ne manca uno, pare, Tommaso Moro.
Ma un libro di poche migliaia di euro, non, non è una cosa importante.
Ma l'ha pagato lei? L'ha pagato sto libro?
No, no, lui i libri me li regalava.
E te credo, li rubava.
Ma per l'onomastico, per Natale, per qualche ricorrenza, sempre dicevo, ho qualcosa ho comprato.
Ma dove sarà? Dove sarà sto Tommaso Moro?
Ma ce l'ho, sicuramente, ho già detto che lo troverò, se mi danno il tempo.
Lo scoveremo, lo scoveremo.
Lo scoveremo. E poi, in caso, se non lo trovo, lo ricompro, non c'è un problema.
Assolutamente.
Non è meglio.
No, ricompriamo. Quanto costerà? 5.000, 3.000?
No, costerà di più anche, un dito sui 10.000.
10.000. Un abbraccio, a presto!
Grazie, Cruciani,
a presto,
a voi.
Ciao.
Sui Balcani che tengono lontane le zanzare.
Grillo, per essere più felici dobbiamo essere più poveri. L'arpa.
Ceausescu, Ceausescu. Questo paese è fallito dal punto di vista economico, politico, sociale. Siamo pieni di macerie. O azzeriamo tutto e ricominciamo a pensare in un altro modo. Siamo costretti a immaginarci un mondo che non sia del PIL, della crescita, dello spread. Vogliamo essere più ricchi o più felici? Probabilmente noi proponiamo un mondo adesso diverso, che saremo un po' più poveri, forse per i primi 4-5 anni, ma un po' più contenti, un po' più felici.
Hai capito, Parenzo? Un po' più poveri, un po' più felici, no?
Beh, lui non sarà un po' più povero.
Perché?
Beh, lui non mi pare che abbia diminuito i suoi incassi, che non faccia più i suoi spettacoli. Non mi pare che per lui ci sia una decrescita, diciamo, no?
Beh, gli spettacoli li ha interrotti, li ha diminuiti, non va più a, non incassa capito, più al botteghino.
Ah, non incassa più. Non fa più spettacoli.
Intanto il tuo amico Pacifici della comunità ebraica romana dice 5 stelle peggio dei fascisti, pericolo islamista. Grillo risponde insulti gratuiti e infondati. Intervista al quotidiano Haaretz.
Haaretz, sì, ho visto.
Vabbè, svegliati però, sveglia. Non è che stiamo qui a pettinare.
Eccessivo.
Le consultazioni di Bersani saranno nella sala del cavaliere, alla Camera. Come la mettiamo, Bersani, con la manifestazione domani No TAV, dove ci saranno molti parlamentari 5 Stelle? Come la mettiamo? Titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Napolitano in carica Bersani. Verificare le condizioni per la formazione di un governo che abbia sostegno parlamentare è certo, larghe intese difficili. Bersani, massima determinazione ed equilibrio. Governo per le riforme, incontri con partiti e forze sociali. Serve tempo, situazione difficile. PDL, missione impossibile, o veniamo coinvolti o non troverà alcuna maggioranza. Scelta civica, aspettiamo le proposte su Europa e riforme. I 5 Stelle non cambiano posizione, nessun sostegno al PD. Crimi, Bersani rinuncia ai rimborsi elettorali e ne riparliamo, ma non lo farà. Quadro allarmante di Confcommercio, 4 milioni di poveri, PIL in discesa, crollo dei consumi. Lavoriamo più dei tedeschi, ma produciamo meno. Cipro, ultime ore per evitare la bancarotta. Tra pressioni europee e proteste di piazza, il governo presenta un nuovo piano di salvataggio. E i Marò, accusati dell'uccisione dei 2 pescatori indiani, sono in India. Siamo soldati e andiamo avanti, dicono, ma esplode la polemica sul governo per il doppio dietrofront.
Non me moleste moschito. Why don't you go? Non me moleste moschito.
Le ridicole precisazioni di Vito Crimi, che chiede scusa, ovviamente, il capogruppo al Senato del 5 Stelle, chiede scusa per quella frase incriminata, che è questa qua: i giornalisti mi stanno sul cazzo, vi facciamo riascoltare. Eccola qui.
Rispetto alle TV e ai giornalisti, guarda che veramente vi sto reclutando tutti.
E infatti noi non siamo
veramente sul cazzo, guarda, i giornalisti è una roba.
Ma perché purtroppo è sempre il discorso di cercare lo scoop e basta.
Non me moleste moschito,
Sentite cosa dice: mi hanno detto che non erano giornalisti, una situazione non istituzionale. Falso, ti hanno detto sin dall'inizio che erano dei ragazzi di Radio Luis e che stavano registrando, ti hanno messo davanti il telefono, poi ce lo spiegheranno.
Avevo fatto 20 minuti di strada con la mia borsa piena di roba in, al tracollo, mi hanno fermato, crimi, facciamo due domande. E prima di fare le domande mi hanno chiesto appunto, io ho chiesto ma siete giornalisti? No, per carità, ho detto no, e lì mi è scappata quella frase, però stiamo parlando di una situazione assolutamente fuori da ogni livello istituzionale.
Beh, ti credo, certo, non c'è bisogno che ce lo racconti tu che è fuori da qualsiasi livello istituzionale. Comunque dopo dice studenti e non giornalisti, ho capito dopo che registravano, no? Dunque sapeva a un certo punto che registravano, è stata fatta passare come intervista dalla Zanzara, no, non è vero, un'intervista fatta da Radio Luis e poi materiale consegnato al sottoscritto.
Molto bene.
Non potrò più parlare liberamente con nessuno, ma questo sono affari tuoi, cioè non, basta che non si danno lezioni di giornalismo. Esiste il gossip parlamentare da quando esiste la democrazia, esiste anche il gossip parlamentare. Esiste questo, descrivere gli umori, le persone, i tic, esiste tutto questo, arrendetevi. Ma è con noi il mitologico Giampaolo Vanoli, buonasera.
Buonasera a tutti voi.
Come stai?
Benissimo, eccezionalmente bene.
Bevuto un po' di piscio oggi?
No, oggi no, perché non la bevo regolarmente, la bevo ogni tanto quando necessita. Ho fatto la prova per 4 anni, come vi ho detto,
sì,
ieri sera,
certo.
Perché volevo capire fino in fondo le problematiche, i limiti.
Ma scusi... Mister bevitore di urina, le chiedo con senza alcun sarcasmo questo, ma quando lei avrà un alito che puzza in modo terribile con tutta questa urina che
si è bevuto? Dovrebbe essere davanti a me per poterlo sentire col suo naso, se riesce a sentirlo, perché sento che non funziona molto bene il suo naso. Ha raffreddore per caso?
Scusa, Paolo, scusami un attimo, però da che cosa sei guarito durante questi 4 anni?
Non mi sono guarito da niente, nel senso, perché ero già guarito dalle mie allergie che avevo da anni, all'età di 30 anni, quando ho cominciato a applicare la medicina naturale. Avevo 4 mesi di raffreddore all'anno, sono andato dagli specialisti più importanti, non sono riusciti a risolvermi il problema, mi sono guardato allo specchio e mi sono detto: o sono scemo io, sono scemi loro.
Sono scemi loro. E dunque via giù con la pipì?
Ho aggiunto nell'imparare e praticare le varie tecniche che ho man mano imparato a suo tempo, anche quella dell'urinoterapia, che non è niente di straordinariamente strano per voi occidentali. Sì, però dico voi occidentali perché io mi ritengo un umano, né occidentale né orientale.
Ma trae origine da che cosa questa roba?
Ma trae origine, come ho accennato ieri sera, da una semplice constatazione di fatto che i primi uomini, che erano degli umani ma non diciamo completamente intellettivi come lo sono oggi l'Homo sapiens, era l'uomo naturalis, lo chiamo io, utilizzava tutto ciò che aveva a disposizione, urina e feci comprese, anche oltre alle radici, le piante, i fiori, le gemme, per la propria salute quando aveva qualche problema.
Scusami, però Paolo, che cosa c'entra? Ieri accennavi al 69, che c'entra?
Ah, il 69 è nato proprio da lì, cioè? Il fatto che nella coppia si cominciava a utilizzare anche l'urina dell'altro e ci si vedeva direttamente alla fonte.
Ma no, dai Paolo!
Ragazzi, voi non avete idea di come gli animali lavorano su...
Ma che c'entra questo con le pratiche sessuali, scusa?
Come?
Che c'entra questo con le pratiche sessuali?
Ma perché la pratica sessuale nasce dal fatto che si è vicino a un qualcosa che ti attrae e di conseguenza cominci a toccarlo, a baciarlo o a leccarlo, e poi nasce anche il fatto del bersi l'urina reciprocamente.
Ma
in caso
è
eccezionale.
Ma è raccapricciante, ma che famiglia è la sua?
È una famiglia naturalista. Naturale, che segue la natura, che non usa farmaci né vaccini da decenni.
Pervertito.
I miei figli non sono vaccinati, i miei nipoti neppure, per cui cosa vieni a parlare?
Per cui sicuramente
non sono
omosex, dunque, su questo...
Beh, certo no.
Beh, appunto, non essendo vaccinati.
Ci avranno altri problemi, ci avranno. Se no, fanno mi dispiace per te, il primo raffreddore lo hanno avuto a 18 anni quando hanno cominciato a fare i cazzi loro, sì, cioè a mangiare un po' male, allora hanno avuto qualche volta qualche raffreddore che passa immediatamente appena fanno le terapie adatte. Chiedo sempre con rispetto per capire cosa avviene nella sua famiglia, perché mi incuriosisce moltissimo. Non ho capito. Quindi lei pratica questo 69 nel quale, durante il quale, diciamo, urina
no,
nella
no,
bocca.
Io non lo pratico perché non mi interessa e non c'è bisogno. Ma ho detto semplicemente.
Però è consigliato, lei lo consiglia.
Cioè, leccarsi reciprocamente gli organi genitali.
Sì, certo.
Nella coppia.
Ma dai.
Allora,
l'animale,
sì,
ma che porcheria
ha utilizzato dagli albori della
ma
sua.
Ma che porcaccione, dai.
Presenza nel,
ma è normale.
Sopra.
Allora?
Sei maleducato, parliamo separatamente, così almeno capiamo ciò che uno dice rispetto all'altro.
Ma insomma, questa pratica sessuale?
Allora, questa pratica sessuale è nata proprio da questo bersi a vicenda e siccome piace toccarsi o leccarsi o manipolarsi l'un l'altro,
sì,
è chiaro che poi è nato ed è diventato uno dei best seller del sesso.
Scusami, tu consigli l'urinoterapia fatta così?
No, non consiglio l'urinoterapia. Dico semplicemente che l'origine è molto probabile sia venuta così.
Benissimo.
Semplice.
Sì,
ma
sì,
qual è la stranezza?
No, ma no, Parenzo che ha i suoi tabù, le sue cose.
Ma cioè, voi cristiani siete
cristiani,
in mezzo ai tabù spirituali che vi impediscono
quello
di
ebreo.
Comprendere le cose più semplici di questo mondo.
Quello è ebreo, Parenzo.
Ma anche tra gli ebrei io conosco molto bene i rabbini, quanto hanno incazzata e inquadrata la mente dei propri fedeli. Purtroppo le religioni sono l'oppio dei popoli.
Vabbè, allora senti, continui a bere, a pisciare e a fare quello che le pare con sua moglie, ma non ci scassi la minchia a noi con queste stupidaggini, però.
Tu intanto cerca di imparare
l'educazione,
e studiare un pochettino,
esatto,
da cosa.
Paolo, scusa un attimo, però oggi sei stato un po' crimi, ha detto prendo la distanza da il capogruppo al Senato dei 5 Stelle, prendo le distanze da questo Vanoli, non lo conosco.
Ma io non ho mai parlato a nome del Movimento 5
infatti,
Stelle,
infatti.
Voi che l'avete inserito.
No, noi no,
scusa, devo essere preciso. Quelli di quel sito
libero,
hanno fatto un'intervista nella quale era chiaro, come ho chiarito con voi,
chiaro,
che il Movimento 5 Stelle non
però tu conosci Crimi?
Io no.
Non lo conosci?
No, non ho mai incontrato.
Allora, però diamo
email perché mi ha chiesto la fotografia e da mettere sul meetup e basta.
Però ti ha chiesto una fotografia da mettere sul meetup?
Perché per poterci iscrivere sulle varie piattaforme bisogna essere.
Però
iscritti,
tu ti senti un grillino, pienamente un grillino.
Ideologicamente sono anche un grillino, ma prima di essere un grillino sono un naturopata. Una persona che vive in armonia più possibile con la natura e di conseguenza voglio arrivare a morire di vecchiaia.
Benissimo.
E non come voi che purtroppo morirete con i vostri farmaci.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo che, ma lei gira sempre intorno a me e balli sul twist.
Allora, accorto che quelli tornano in India.
Sì, sì.
Ma questo si chiama accordo di Maria Cazzetta a casa mia.
Ho capito, ma questo è il governo Monti, capito? Il governo
perché
Monti.
Perché c'è Monti a posto suo, a posto di quelli in India? Perché non si consegna lui?
Ti ho beccato.
Ma questi sono scemi davvero. Ma perché non gli arrestano tutti gli indiani che ci stanno in Italia?
Ma no, tutti gli indiani in Italia arrestati.
Ma come fate? Gli arrestassero un po' degli italiani che ci stanno in Italia.
Questa
po
però
gli indiani che ci stanno in Italia. Quelli stanno nell'acqua internazionale. Ma aspetti, non mi rompete i coglioni. Ma facessero come gli pare. Ci andassero il ministro degli esteri, il ministro della difesa, ci andassero loro in India, no?
In prigione?
Andassero a far culo dove gli pare. Non mi rompete, andare a far culo pure voi. Ma che mi porta a me?
Più volte non lo vedi mai.
Senti, questi mica stavano lì su quella nave perché sono andati in escursione privata per conto loro, no?
Certo, per il governo.
Cioè, sono andati per conto del governo italiano.
Sì, sì.
Quindi hanno eseguito gli ordini.
Sì, sì.
Il Monti ci vuole mandare qualcuno?
Sì.
E sono andato a fanculo lui in India, no? Perché c'entra nei due marò?
Una botta col bacio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro.
Io sto lavorando, sto in chiusura del romanzo.
non leggo giornali, non vendo,
hai
non
ragione,
vedo niente, sto con l'universo mio, io sto a scrivere, non mi rompete le palle a me, che vuoi? Ti ho inseguita, ti ho
inseguita. Era Antonio Pennacchi, il fascio comunista sui Marò in India, Monti che deve andare a fare in culo, andasse lui in India insieme al ministro degli esteri, eccetera, eccetera. Abbiamo con noi 800-24-00-24 il mitologico Giampaolo Vanoli, ormai diventato un mito per gli ascoltatori della Zanzara, naturopata, grande cultore dell'urinoterapia, che poi in sostanza, Parenzo, significa bere la pipì per guarire.
No, ma non dire, non perché dire, no. Non dargli tutta questa valenza, la gente poi pensa davvero.
No, no,
che,
no, ma
che
io per me è diventato un punto di riferimento assoluto. Voglio assolutamente approfondire tutte le cose che dice.
Che a partire... un bevitore di urina è un punto di riferimento.
No, no,
un
punto
di... possiamo fare un prosit assieme.
Beh, un prosit assieme, questo francamente mi sembra un po' eccessivo. Scusi, ma io voglio. Se volessi iniziare. Io,
anche facendo dei gargarismi,
mi dia un consiglio, guarda, Vanoli,
dammi,
mi dia un consiglio.
Dammi del tuo.
Sì, scusami, Paolo. Scusami. No, a lui non devi dare del tuo. A Parenzo,
ormai.
A Parenzo non devi dare del tuo, eh.
No, ora, non...
ora dico una cosa, io dico una cosa.
Ma meno male.
Se io volessi iniziare questa pratica, cosa dovrei fare? Dammi un consiglio, Paolo.
Allora, un consiglio: puoi provare al mattino la seconda o la terza pipì.
Sì?
Te la metti due dita nel bicchiere dell'acqua e ti annacqui con un po' d'acqua e cominci a berti.
Sì.
Poi dopo aumenti la dose fino a quando la utilizzi così come
ma
viene
una volta
fatto.
Al giorno? Una volta al giorno?
Ma basta una volta al giorno.
Per,
al
quanti, per quanto tempo? Per quanto tempo?
Per vedere i buoni effetti almeno un 15 giorni.
E dopo che succede? Dopo 15 giorni di cosa
beh,
mi accorgo?
Ti senti diverso, meglio.
Meglio, eh?
Sì.
Mi sento
anche
meglio.
Perché contiene anche sali minerali.
Per esempio, certo. Per chi corre e fa l'atleta, è buona questa cosa?
Sì, certo.
Molto buona, eh? Parenzo, hai capito? Lei
invece volevo parlare di cose più interessanti.
Sì, ma al meetup di Grillo di Segrate, di cui lei è il referente sanitario.
No, non sono il referente, come te lo devo dire.
E che cosa è? Semplicemente un iscritto?
Consulente iscritto che collabora e fornisce delle informazioni.
Un grillino a tutti gli effetti, però.
Un grillino. Fino adesso.
Fino adesso, fra poco la cacceranno pure.
Ma non lo so, adesso vedremo.
Vabbè, ma che a lei
anche
che
io... perché come io divido in questa... atmosfera
sì.
Di questa trasmissione due persone, uno sei tu, uno è l'altro, e così succede in ogni luogo dove io comincio a parlare di queste cose, perché sono troppo avanti rispetto alla comune società.
Assolutamente. Che cos'è che volevi spiegare, scusa?
Volevo spiegare il significato della parola cazzo.
Ma scusa, però abbi pazienza, lo sappiamo tutti, che c'entra con l'urinoterapia?
No, e c'entra molto, perché l'urina esce dal pene o dalla vagina,
e allora?
Per cui bisogna anche spiegare il significato.
Sì.
Ogni corpo
sì.
Ha uno suo simbolismo di ordine
sì.
Spirituale, cioè
dimmi.
Informazionale,
sì.
Ben preciso. La parola cazzo è una parola composta da due radici, cazza,
sì. Sì.
Che significa semplicemente ca penetrare,
sì.
È la forza penetrante,
non c'è dubbio.
E za è la durezza dello zain, visto che abbiamo un ebreo, se non
sì,
ricordo
ebreissimo,
male,
sì, sì.
Dovrebbe sapere cosa significa la parola zain.
Che vuol dire zain? Non lo sai, Parenzo? David,
sveglia!
Sveglia, su, che cosa
sveglia,
vuol dire?
Ragazzo.
La parola zain, che vuol dire?
In ebraico.
Ma vuol dire pene, ma questo è stupido.
E allora, l'etimo...
Vabbè, allora arriviamo alla conclusione, Paolo.
È l'insieme di queste due radici,
sì,
etimologicamente
sì.
Parlando, formano la parola cazzo, che
allora?
Da noi... è diventata cazzo maschile invece.
Vabbè,
ma non ce la sembra in bocca capinale. Però ma la smetta.
Ma scusi, ma con l'urinoterapia che vuol dire questo? Che c'entra?
C'entra come?
Perché?
Perché l'urinoterapia è praticamente ha accesso o per eliminazione
sì?
Da un rubinetto che si chiama cazzo o pene.
Bene Paolo, grazie, un abbraccio, a presto.
Perché?
A presto.
Guarda che c'è una cosa molto importante.
Cos'è?
La simbologia dell'orgasmo e dell'entrare e uscire dalla vagina.
Beh,
è
però
tutto un significato etimologico sacro.
La prossima volta.
Da penetrare.
Un abbraccio, ciao.
Ciao.
Beh, danzano come zanzare.
Però il consiglio sulla dose quotidiana non è male, Parenzo.
Ma questo, comunque, guarda, mi dispiace perché...
Antonio da Salerno, fammi sentire gli ascoltatori che questa sera andiamo di fretta. Antonio da Salerno.
Buonasera.
Dica.
Sì, buonasera, senta, io premetto che sono stato un elettore del Movimento 5 Stelle, no?
Sì, sì.
E quindi adesso abbiamo visto che il nostro Napolitano ha dato l'incarico al temerario Bersani, chiamiamolo temerario, e voglio fare un attimo il punto della situazione, nel senso che
il punto della situazione, che vuol dire il punto della situazione?
Ha detto che mai un governo col PDS, il Movimento 5 Stelle ha detto che mai fiducia a Bersani.
Sì.
Quindi non vorrei che adesso in un modo o nell'altro ci sia qualche inciuccio. E visto che parlano tanto di responsabilità, ma sarebbero da irresponsabili tradire il motivo che alla fine ha portato noi a votare.
Cioè, secondo lei Grillo si dovrebbe, lei da elettore di Grillo dice, Grillo dovrebbe allearsi col Partito Democratico?
No, assolutamente.
E allora?
Cioè, io personalmente l'ho votato, ma appunto per fare un po' di pulizia di questa.
E allora? E che devono fare allora, secondo lei?
Non devono dare fiducia a Bersani, in modo di andare un'altra volta al voto e quello.
Beh, grazie, Aldo dalla provincia di Sondrio. Buonasera, Aldo.
Buonasera, mi sente Cruciani?
Vada.
Pronto?
Sì, dica.
Sì, senta, no, io volevo dire una cosa sul Movimento 5 Stelle, ma sì. Guarda che io sono d'accordo con Alberto Forchielli, che stamattina ha detto che Grillo è uno sbarellato totale. Ma io capisco che ci siano certi problemi che il Movimento 5 Stelle mette in evidenza e sono giustissimi, la tutela dell'ambiente e tante altre cose. Però questi non sanno cosa sia la democrazia, sono di un'aggressività preoccupante.
Bravo.
Li vedevo anche ieri sera per la diretta alcuni parlamentari. Noi aggressività. Vogliamo, noi pretendiamo.
Guardi, più che altro questi deputati e senatori ogni tanto dicono delle stronzate pazzesche. Per esempio c'è uno che si chiama Michele Giarrusso, che è un senatore del 5 Stelle che ha votato per Grasso,
sì.
Il quale ha pubblicato su Facebook una foto di Francesco Boccia e Nunzia De Girolamo.
Pazzesco, infatti, questo modo, volevo dirti.
No, ma una roba incredibile, cioè... ha scoperto improvvisamente che ci sono due deputati, uno del PD e uno del PDL, che sono sposati. Ma grande novità.
Ma che parla di inciuccio.
Sì, parla di inciuccio. Scrive, mette le due foto, Boccia De Girolamo, come se fosse una grande novità. Lei deputata PDL, lui deputato PD, niente di strano, ma siccome siamo in Italia, i due sono anche marito e moglie. Incredibile, vero? Ogni giorno di più, credo a quello che dice Beppe Grillo, PDL e PD-L, domani arriverà l'ennesima conferma, scommettiamo. Ma sei un ignorante, Giarrusso, dovresti essere cacciato dal 5 Stelle per questo, no? Perché hai votato grande. Dovresti essere cacciato a pedate nel sedere perché pensi che il matrimonio o il fatto che Boccia e De Girolamo stanno insieme significa inciucio. Sei ignorante, vai preso a calci nel sedere. Dunque cancella quella roba che non vuol dire nulla, perché è una roba vecchia, non sai niente. Diciamo,
ma cosa,
no?
Ti stai stupendo?
No, niente, io mi sto attaccando Giarrusso per quello che ha fatto.
Ma perché ti stupisce? Gente che hai votato tu!
Ma che c'entra? Non c'entra nulla, Aldo. Allora, che voleva dire?
È gente che hai votato tu questa.
Ma ce ne sono così anche negli altri partiti, dai,
ma,
su.
Ma che tu sei matto, che c'è un signore che beve il piscio, secondo te?
Ma che
secondo te, secondo te anche nel PDL, persino nel PDL, secondo te c'è Cicchito? Io di Cicchito si può dire tutto, ma sicuramente non beve il piscio Cicchito, sicuro!
Vabbè, ma quello mica è un deputato, scusa.
Basta! Non ne posso più di questi del 5 Stelle, non ne posso più. Anche Verdini, tutto può aver fatto qualunque cosa al mondo, Verdini, il credito cooperativo, e la Banca di Toscana, e il giornale, e le inchieste, e la cricca, ma no, Verdini non beve piscio, hai capito?
Ho capito, basta. Ma questo qua, Vanoli, non è un deputato. Non, è
non
un...
ne posso più di questi, non ne posso più. Verdini è una brava persona a confronto. Meglio Verdini, basta.
Ma meglio Verdini di chi?
Ma di questo che beve il piscio e il 69 e mia moglie gli fa bere quelle robe alla moglie. Meglio Verdini, guarda cosa arrivo a dire purtroppo.
Ma che
sto male dicendolo.
Aldo, allora...
Non c'è da ridere, sto male veramente, basta!
Ma questo non è un deputato, abbia pazienza.
Ma
è
non
un,
mi interessa,
è un militante.
Non mi interessa, sto male.
Marco dalla provincia di Lecce, buonasera,
basta.
Marco.
Sì, buonasera, dottor Cruciani.
Vada.
Guarda, se sbagliate per attaccare il Movimento 5 Stelle con queste interviste, perché alla fine mediaticamente è un attacco anche se non si fa con ingenuità. Perché se fate passare il pazzo di turno che lo possiamo trovare in qualsiasi gruppo umano, che siamo con il Movimento 5 Stelle? Stiamo attaccando il Movimento 5 Stelle, questa è una strategia di attacco.
Ma che strategia? Può... Guardi, si attaccano da soli quelli del 5 Stelle ogni tanto. Questo deputato che pubblica la foto di Boccia e De Girolamo che stanno insieme per dire che c'è l'inciucio, su. Si attaccano da soli. Poi quello là è un militante che dice la sua sulla famosa urinoterapia. È stato già preso in giro oggi da Libero e da altri giornali. Ma insomma, non è un deputato. Crimi dice che gli è stata estorta un'intervista mentre sapeva benissimo di essere registrato. Sul blog di Grillo si attacca questi ragazzi della Luis che si sono presentati in maniera normale e hanno chiaramente registrato davanti a Crimi consenziente e sapeva esattamente quello che stava accadendo. si fanno male da soli. Ma è con noi l'unico omosessuale dichiarato al Senato, è un senatore del Partito Democratico. Ci sono 4 gay, caro Parenzo, in Parlamento, almeno quelli che hanno fatto coming out, sì, che è un passo in più rispetto all'altra legislatura dove ce n'era solo una, diciamo, che aveva fatto coming out, non ne vuole concia. Sergio Lo Giudice, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti, ne conto 3 mica, che è il quarto.
Come 3? Sono 3 o 4?
Erano 4 con Vendola, ma Vendola...
Io contavo Vendola, io per adesso sì, conto Vendola, finché non si dimette da deputato, sì, cosa che peraltro dovrebbe fare anche abbastanza velocemente, secondo me, perché non è che si può tenere deputato e poi anche presidente della Regione Puglia.
No, beh, certo.
Comunque,
non voglio farlo.
No, assolutamente. Se, innanzitutto, mi faccia capire una cosa, ma secondo lei il fatto che, per esempio, al Senato, no, c'è sempre una percentuale fissa in tutte le comunità, ci sia una sola persona dichiaratamente omosessuale come lei, Lo Giudice, che è stato presidente storico e emerito, anche oggi, no, emerito, come si dice, presidente onorario dell'Arcigay,
sì,
è stato anche presidente dell'Arcigay nel passato, non è una stranezza, cioè ci saranno sicuramente più omosessuali al Senato, come in ogni comunità umana.
Beh sì, però come nel resto del paese la percentuale degli omosessuali dichiarati è molto molto inferiore a quella reale. Ognuno di noi conosce alcuni omosessuali, ma in realtà ne conosce molti di più e non sospetta neanche che siano gay o lesbiche. Anche in questo il Parlamento è lo specchio del paese.
E dunque, secondo lei, al Senato, anche oggi, a parte che forse ce n'è uno, come si dice, no, tra i senatori a vita, si è sempre detto, no, forse...
Forse
si è sempre detto, là siamo sempre nel campo della... Dunque, nel Senato attuale lei sicuramente non è solo.
No, sicuramente no, però io poi rispetto anche
per chi non lo dice.
La decisione di ognuno dirlo o non dirlo in un paese in cui dirlo spesso è anche rischia di essere faticoso, anche se poi io sostengo che è molto più faticoso non dirlo, perché se lo dici alla fine ti guadagni il rispetto di chi hai attorno. Allora, se non lo dici vivi sempre in una situazione di segretezza, ma anche di debolezza.
Ma bisogna dirlo o non bisogna dirlo allora?
Bisogna dirlo assolutamente. Bisogna dirlo, anzi approfitto della sua trasmissione per fare un appello a tutti i ragazzi e le ragazze italiane. Ditelo perché sarete più felici.
E anche ai parlamentari, ai suoi colleghi allora?
No, io adesso, allora anche i parlamentari, i parlamentari sono adulti e vaccinati, lo decideranno da soli senza sentire ascoltare il mio appello.
No, certo, però se lei si rivolge, allora adesso in questo momento, compreso Vendolo, ci sono 4 omosessuali in Parlamento, è già un passo in più rispetto all'altra volta che era solo uno, no? Che era l'onorevole Concia. Allora bisogna dire, siccome è molto probabile, come dice lei, che ci saranno sicuramente più omosessuali in Parlamento rispetto ai 4 che sono dichiarati, dichiaratevi. No, il coming out fa bene alla salute, o sbaglio?
Appunto. Fa bene alla salute, il rispetto dei diritti dei gay fa bene alla salute. Ci sono teorie molto importanti mediche che dicono che chi vive una situazione di stigmatizzazione in quanto fa parte di una minoranza vive il cosiddetto minority stress, cioè dire una situazione di stress psicologico che può anche provocare malessere fisico legato al fatto di sentirsi non a suo agio nella società.
Per cui, cari deputati e senatori, diciamolo, senatore o giudice, cari senatori e deputati, sicuramente ci siete e non lo volete dire fino in fondo. Ditelo, è il momento giusto, stiamo facendo passi avanti, piccoli passi avanti. Confessate, sembra brutto, non bisogna confessare nulla.
No, confessate, si tratta semplicemente di dire quel che sia. Ma ci sarebbe anche un altro motivo per cui sarebbe bene che tutti... Non solo i deputati, ma insomma tutte le persone che hanno un ruolo, che hanno una disabilità, persone importanti nella società, attori, sportivi, eccetera. C'è un altro motivo più importante perché sarebbe bene che lo dicessero, ed è che tante persone non lo dicono perché hanno paura di essere gli unici al mondo, perché non hanno modelli positivi di riferimento. Se tutte le rockstar, le popstar, gli sportivi, i parlamentari, i politici omosessuali lo dicessero, bene, renderebbero la vita più facile a tanta gente.
Per esempio nel calcio, per esempio nel calcio là c'è un tabù pazzesco. Cioè,
lì ci sono veramente dei tabù molto grossi, del fatto che per l'appunto c'è una situazione.
Ma secondo lei tra i calciatori di Serie A, tra i giocatori di Serie A, cioè, si può fare una percentuale? Ci sarà almeno, che ne so, il 5%, 10%? Lei che è esperto di queste cose, essendo stato presidente dell'Arcigay, avrà tutti i dati in mano, più o meno delle statistiche ufficiali.
Guarda, dico questo, una percentuale di media della popolazione, diciamo a ribasso,
media rispetto a tutte le varie, sì, le varie studi, infatti nel mondo dice il 5%, cioè 1 su 20. Faccia lei conti, 1 su 20 significa che in una squadra di calcio, compreso qualche riserva, ce n'è uno.
C'è
e
uno.
Questo accade in ogni contesto. Uno pensa che l'omosessuale sia una persona effeminata, facilmente riconoscibile.
No, chi l'ha detto?
Non è così.
Chi l'ha detto?
Non
lei, per esempio, l'ho visto parlare in varie occasioni, tutto mi sembra tranne che effeminato, così mi sembra.
Ma
di
adesso non è, no, non è non che sia proprio il best Stallone, insomma, però.
Ancora. Questo non è male. A me piacciono le persone che sanno scherzare anche su queste cose, perché per carità, lei sa benissimo che la Zanzara è la trasmissione che fa del matrimonio gay e persino dell'adozione una sorta di bandiera assoluta.
Bene, bravi.
Per cui non è questo il problema, però bisogna anche saper scherzare su alcune cose, sì. Non bisogna essere troppo. Lei dice.
Ma con un gay sono a porta aperta, perché i gay sono abituati da sempre a fare una grandissima ironia su loro stessi. E quando la fanno gli altri in modo malevolo, che non ci piace.
Ma la parola froce è brutto, si può usare? Io sono stato autorizzato a utilizzare la parola froce nel passato.
Ma dipende. Sempre di loro la usano spesso, per esempio.
Cioè lei utilizza, lei dice, come la utilizza la parola froce?
Ma come tutte le parole, se è detta con tono bonario si può utilizzare, ma spesso è detta in tono non bonario. Quando a scuola o in qualunque altro contesto si dà del frocio,
beh, certo, afrocio, detto così,
sta facendo una grande offesa a chi a casa, certo, è omosessuale, non lo sa, tu non lo sai, lui non lo dice.
Cioè lei al suo compagno con cui si è sposato, adesso te lo diremo, con cui
ma
si è sposato,
no,
Oslo, non
no,
è che
no,
dice frocia, non la chiama frocia,
no,
così, no.
No, non proprio, non è così, no. Non è così.
Come le posso fare una domanda privata, un po' così? Ma
dipende quanto privata.
Esistono dei ruoli nel vostro matrimonio?
Ma guarda, ammazza quanto è privata.
Lo so, che vuole fare.
Ma in tema generale c'è una macchietta, diciamo, un giudizio per cui si pensa che in una coppia omosessuale uno faccia il maschio e l'altro
non
faccia
è vero,
la femmina.
Tu è una minchiata.
Non è così.
È una minchiata. Uso la parola minchiata perché lei è siciliano di origine. E di Messina ancora si sente. Parenzo, che c'è? Che vuoi? Io faccio sempre queste domande qua. Sì, mi piace fare queste domande. Adesso parleremo invece di una cosa molto importante.
No, lo capisco. Io volevo dirti questo, che ascoltando l'amico intanto.
Innanzitutto Crimi ha ribadito, tanto per tornare alla politica, quella sull'incarico, sì, eccetera. Crimi ha ribadito nessuna fiducia a Bersani. Ora, sulla base del fatto che Crimi dice questo, mi sembra che l'unica possibilità sia quella della Lega e Monti, che insieme votano Bersani anche al Senato, ma lì si avrebbe la maggioranza di due tre senatori, una cosa del genere. Una cosa
lui se la gioca in aula.
Ma che non può andare in aula allo sbaraglio? Ma di che
no,
parliamo?
Ma intanto era ovvio, un passaggio obbligato, se la gioca, poi dopo Napolitano vedrà. Però la roba più interessante che segnala i radioascoltatori.
Dimmi.
Non so se sia lui oppure un fake, come si dice tecnicamente.
Sì, dimmi.
Sto seguendo su Twitter Robert Casaleggio, che è chiocciola.
No,
Robert.
Ma è un meraviglioso fake. Tra l'altro alcuni dicono più intelligente dello stesso Casaleggio. Comunque
ecco,
più brillante di Casaleggio.
La zanzarita tormenta la mia noche, pasa en blanco. Mañana yo soy stanco, como una muchachita. Baila con ritmo bueno, no le importa mucho si no prendo sueno.
Mi faccia sapere pure il luogo, il giorno della settimana e cose, lui vedrà.
Non c'è nemmeno qualcuno che potesse magari così poter replicare.
Assà, non si può piacere a tutti, lei ha già dalla sua parte tutte le televisioni e tutti i giornali, permetterà che ci sia almeno uno che la critica. Uno!
Non sono così infamanti.
Abbia pazienza, a tutti i critici lo potrà anche accettare, abbia pazienza.
La musica non
è la seconda carica dello Stato, anche se forse non se ne è ancora reso conto.
Teneva botta anche Grasso, bisogna dire la verità, teneva botta. Beh, anche sì, se poi per telefono lì travagliava tutta la possibilità per gigioneggiare, poi messo al confronto sulle carte bisogna vedere. Grasso non dovrebbe farlo, come dico io, nella maniera più assoluta non dovrebbe farlo,
è vero.
Non dovrebbe farlo, sarebbe un errore clamoroso. No, bisogna dire qualcosa pure su Bersani, cioè come si fa, io dico, a essere così, secondo me, a essere così cocciuti, cioè dopo che il 5 Stelle ti ha detto di no. Ora voglio dire, se è uscito fuori qualcosa da queste elezioni, è una sconfitta politica dell'attuale segretario del Partito Democratico. Vabbè, lasciamo perdere.
No, ma scusami, ma lui ha ragione però.
Ma su che cosa ha ragione? Spiegami.
Lui è il primo partito.
Ho capito, ma Bersani è uscito politicamente sconfitto dalle elezioni. È uscito politicamente sconfitto.
il tuo amore per i 5 Stelle, questa nuova terapia che hai cominciato bevendoti la mattina la tua urina, forse ti ha un po' obnubilato, ti farà stare benissimo, ma ti ha forse un po' obnubilato il cervello tu con i tuoi amici 5 Stelle.
Allora, quali sono gli sconfitti di queste elezioni? Il primo è Bersani, lo hanno detto tutti sin dall'inizio, ed è Bersani che prende l'incarico di formare il governo. Dai, su.
Che comunque, avendo lui tecnicamente, essendo lui tecnicamente.
Adesso non discutiamo di Napolitano, lo sai chi incontra per primi le parti sociali? Ma che vuol dire le parti sociali? Perché devi incontrare le parti sociali per prime? Che
ma
vuol dire?
Incontrare chi gli pare, ma meglio che incontri le parti sociali piuttosto che quel Vanoli, hai capito?
È con noi il senatore Sergio Lo Giudice, esponente della comunità omosessuale LGBT, Partito Democratico, eletto per la prima volta al Senato. A proposito, Lo Giudice, ma questi grillini nel passato hanno dimostrato anche un po' di omofobia. Lei è della zona di Bologna, dove la culla del grillismo, si può dire. Qualcuno dice che insomma lo stesso Grillo sia un po' omofobo, no?
Guardi, i grillini hanno avuto una serie di, in particolare Grillo, ha avuto una serie di atteggiamenti e di sparate omofobe. Va detto però che su questo tema in realtà molti di loro, perlomeno, perché poi si fa fatica a generalizzare su quello che non è scritto in modo specifico sul loro programma, e sul loro programma non c'è mezza parola.
Non c'è mezza parola, sì, è vero. Non c'è
però
mezza...
molti di loro hanno già detto di essere a favore dei matrimoni gay, quindi mi farà piacere anche in Senato riuscire a collaborare con quei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno dato il sostegno a una richiesta dell'Arcigay in merito appunto a vari punti, fra cui l'estensione del matrimonio civile alle coppie.
Beh, Grillo disse una volta che l'AIDS è una balla, se lo ricorda, sì.
No, ma quello non è che l'hanno detto una volta, l'ha detto Grillo tanti anni fa, ma soprattutto l'ha ripetuto, questa mi sembra una cosa molto grave, l'ha ripetuto un signore l'anno scorso, quindi pochi mesi fa, e questo signore che poi è messo ora è diventato adesso portavoce dei portavoce, coordinatore della comunicazione dei senatori a 5 Stelle. Quindi su quello io ho già chiesto a Messora di chiarire la sua posizione, non l'ha fatto, utilizzo a questa occasione per chiedere ai miei colleghi senatori del Movimento 5 Stelle di prendere le distanze, perché dire che l'AIDS non è provocato dal virus dell'HIV non è solamente una balla colossale dal punto di vista scientifico, ma è una informazione devastante che si dà soprattutto a quei ragazzi e a quelle ragazze che oramai in Italia non fanno sesso protetto, perché non arriva più nessuna informazione sull'uso del preservativo, su un sesso più sicuro, e poi vanno sul blog di Grillo di Messora e leggono scritto che basta fare delle belle passeggiate o fare
lei sta dicendo che Messora
salutare la dieta non se lo prende nessuno,
istiga alla cioè sono parole pericolose perché potrebbero far diffondere l'AIDS, lei dice.
Assolutamente sì, perché tutto quello che fa abbassare l'attenzione rispetto alla necessità di fare sesso protetto rischia di aumentare.
Senta, ma perché lei vuole fare questa battaglia per far riconoscere l'assistenza sanitaria anche a suo marito? Lei lo chiama marito il suo compagno?
No, io non è che lo chiamo marito, io mi sono sposato con lui a Oslo nell'agosto del 2011, io e Michele siamo quindi coniugi per la gran parte dei paesi europei, anche se ad oggi il nostro matrimonio non è ancora riconosciuto in Italia.
Ecco, ma lei vuole che l'assistenza sanitaria dei senatori sia estesa anche a suo marito, insomma, al suo compagno, quello che è.
Sì, o perlomeno io voglio che tutte le norme, tutte le
è una battaglia di principio,
non facciano discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale.
A lei non gliene frega niente in realtà di questi dei soldi, diciamo, dell'assistenza.
No, guardi, mio marito Michele fa l'avvocato e ha una copertura sanitaria ottima di suo. Il punto è
il principio che
il Parlamento italiano dia la copertura sanitaria. È vero che si tratta di un'assicurazione privata, ma insomma, tramite questa assicurazione il Parlamento dia la copertura sanitaria
alle famiglie, diciamo, tradizionali,
alla convivente di caso di fatto, alla compagna di un deputato, ce ne sono tanti, non voglio fare nomi,
e non al compagno, e non al
Parlamento di sesso diverso, e non lo estenda anche a una coppia dello stesso sesso.
Senti, lo sai che cosa mi viene da domandare, Parenzo, al senatore Lo Giudice? Possibile che tra 163 deputati grillini ancora nessuno abbia fatto coming out da questo punto di vista?
Questa è una bella domanda. Non si ha notizia di nessun grillino gay. Io voglio sperare che non sia, perché al loro interno c'è un ambiente repressivo e non accogliente. Voglio sperare che, insomma, fra questi 160, ecco, se facciamo quell'acconto del 5%, insomma, il conto è
presto fatto.
Appunto, dico, lo dica lei che è stato, insomma, che da questo punto di vista ha una certa autorità. Insomma, venite fuori, perché tra 163 sicuramente qualcuno ci sarà. A meno che
non... l'autorità non ce l'ho. Io posso solamente dire anche a loro quel che dicevo prima, sulla base della mia esperienza. Ditelo e sarete più sereni e sarete più felici.
Scusi un attimo, però lei dice può esserci un ambiente repressivo. Che vuol dire un ambiente...
Vuol dire che, che se c'è nel nostro paese una percentuale enorme di gay e lesbiche che rimane ancora nascosto, è perché nell'ambiente in cui vivono, la famiglia,
no,
la
ma
scuola,
quello grillino,
lavoro,
lei dice quello grillino
politico,
è repressivo,
anche se tutti quanti poi dicono io ho tanti amici gay, io sì, non ho niente contro i gay, poi in realtà una persona capisce da sé che non sarebbe gradito che lui venisse
ecco,
fuori
ma
come gay.
Tra i grillini
nella maggior parte degli ambienti di questo paese,
sì, ma tra i grillini secondo lei nell'ambiente grillino un gay sarebbe poco gradito?
Ma guarda, l'ambiente grillino in verità è, come dire, un coacervo di realtà
di tante
molto,
cose,
molto
di tante
diverse.
Cose.
Io stesso ne conosco diversi a Bologna,
gay.
E sono, come dire, no, ragazzi
devo
che
darvi
su questo
una
tema
notizia,
non hanno problemi. Però c'è veramente di tutto, o se sono sentite a partire dal vostro ospite di prima, ma non solo, sono sentite tante affermazioni
no, quello
molto,
di prima,
molto bene
quello di prima,
5 Stelle.
Ah, nell'ambiente 5 Stelle sono sentite molte affermazioni pesanti.
No, però devo dirvi una roba.
Dimmi.
Perché mi sta scrivendo e mi ha anche telefonato sotto, poi ti do il numero nella pausa pubblicitaria,
sì,
un esponente del Movimento 5 Stelle di Parma, penso di poter dire anche il nome perché mi sta chiamando
amica,
sotto.
Mica sono dei monaci no reclusi
no,
dentro.
Penso di poter, cioè voglio dire, un messaggio, siccome però per loro tutto in rete, mi ha mandato un messaggio, quindi io lo dico pubblicamente.
Cosa ha detto?
Si chiama Matteo Incerti del Movimento 5 Stelle.
No, Matteo Incerti
Parma.
È lo stesso forse che tu adesso non sai niente, perché non sai niente? Matteo
ti
Incerti.
Sto dicendo una roba,
Matteo Incerti
calmo.
È quello che ha scritto sul sito di Grillo una
sì,
roba che ha come dire, a me non me ne frega niente, poi figuriamoci
sì,
anche su di noi, che è praticamente un esempio di falsificazione totale.
Lo
questa
so,
volta questa volta lo posso dire con certezza, perché so come sono andate le cose, hai capito?
Ti sto dicendo che mi sta chiamando in diretta mentre sono con te collegato e mi ha scritto questo messaggio, poi gli do il suo cellulare così se vuoi lo mandiamo in diretta. Mi ha scritto questo, aspetta che giro la cornetta e te lo leggo.
Dimmi, avanti,
non,
dimmi, in diretta,
intanto,
tutto in diretta,
fatti,
tutto in diretta,
intanto beviti un bicchiere di urina mentre ti leggo
no,
questo.
No, per
allora,
carità, no.
Dai,
no. Adesso inizierò fra qualche giorno, inizierò fra qualche giorno.
Allora, ha scritto, mi scrive in Matteo Incerti.
Sì, sì.
Grillo è a favore dei matrimoni gay, basta balle. E idem Movimento 5 Stelle, cercate sul sito e finitela di raccontare balle.
No, io non finiamo
Matteo
di raccontare nessuna balla. Il senatore Lo Giudice ha detto che nel programma di Grillo non c'è una parola nei 10 punti, anche che sono stati elencati l'altro giorno, credo che Lo Giudice si riferisse a quello, e non solo a quello, non c'è una parola sulla questione delle unioni civili. Poi può darsi pure che l'abbia detto in tante altre occasioni. Non è che adesso abbiamo qui...
No, ma l'ha detto, Grillo l'ha detto.
Ma non è che stiamo dicendo
prima,
che è omofobo.
Non c'è una parola nel programma. Dopodiché Grillo ha detto che lui è a favore e tanti, torno a dire, tanti anche eletti del Movimento 5 Stelle sono dichiarati espressamente a favore dei matrimoni gay. Questa è una cosa che va detta, che mi fa piacere, così come se io dico che ci sono tanti omofobi nel Movimento 5 Stelle non voglio tacere che ci sono tanti omofobi anche nel resto dei partiti.
Ma certo, ma adesso parleremo anche di omofobi del Partito Democratico, Lo Giudice, che non mancano, mi sembra, no?
Insomma, diciamo che una volta ce n'erano un po' di più. Ecco, adesso,
ma
adesso
il capo...
un po' la cultura politica del partito è cresciuta.
Sì, quello che più è stato un vostro nemico da questo punto di vista, chi è? D'Alema?
No, non il nostro nemico veramente, sono stati quel gruppetto di Teodem dentro, che erano dentro il Partito Democratico dalla sua nascita.
Vabbè,
dentro,
ma
dentro
adesso, adesso chi è? Binetti. Adesso chi c'è? La Bindi è la prima.
Ma adesso la Bindi, diciamo che la Bindi ha, non è certo la Binetti, però la Bindi ha un, come dire, una limitazione, un limite invalicabile rispetto ai diritti delle persone omosessuali, che dovrebbe riuscire a valicare se vuole stare all'altezza dei tempi.
Allora facciamo il podio degli omofobi del PD.
No, guarda, gli omofobi del PD oggi non ci sono più, perché il PD ha presentato una proposta.
Vabbè, quelli che più si oppongono, quelli che si oppongono come voi, no, lasciamo perdere adesso i progetti di legge, sennò ci dilunghiamo troppo. Ma quelli che si oppongono, cioè che sono un po' considerati i vostri nemici storici, che attualmente sono nel PD, chi c'è? La Bindi, sicuramente.
Guarda, oggi non è che ci siano
Bindi Fioroni. Bindi Fioroni.
È chiaro che c'è un'area, una fascia di persone che tengono a ridurre al minimo
la possibilità di riconoscere la piena uguaglianza delle persone.
Beh, lei per esempio D'Alema una volta aveva detto che era parte del problema, è una parte del problema sul perché non si erano fatti.
D'Alema aveva affermato che non bisognava riconoscere il matrimonio alle coppie dello stesso sesso.
Esatto, dunque sì. D'Alema è, diciamo, è vuol dire, uno dei vostri storici oppositori, si può dire o no?
Guardi, il punto è questo, che
ma lei per ottenere il matrimonio gay che cosa sarebbe disposto a fare?
Che il riconoscimento dei diritti civili delle persone sì. possa essere considerato sì. così come, non so, il riconoscimento salariale di un contratto di collaborazione, cioè dire contrattabile fra le parti. Quando si parla di principio di uguaglianza c'è poco da contrattare, o sono uguale a te o non sono uguale a te.
Sì.
Io chiedo che si facciano delle leggi che dicano che gay e lesbiche in questo paese sono uguali e si modificano quelle leggi che dicono che sono disuguali a partire dalla legge.
Senta, ma invece il principe degli omofobi gay secondo lei in Italia oggi attualmente tra i politici, il principe in assoluto?
Ma ce ne sono tanti, tra i politici, non so, mi viene in mente per esempio un Giovanardi, che è uno di quelli che le spara veramente grossissimo.
Il principe in assoluto è Giovanardi, anche Scilipoti non è male, eh?
Beh sì, ma Scilipoti, come dire, è un omofobo più occasionale, mentre Giovanardi è un omofobo seriale, ecco.
Seriale. Senta, ma lei che cosa fare, un'ultima domanda, cosa è disposto a fare pur di ottenere il matrimonio gay? A tutti incatenarsi davanti alla Camera? È la prima proposta che presenterà quella sul matrimonio?
Guarda, io l'ho già depositata questa proposta, anche se ancora non l'ho resa pubblica perché sto raccogliendo un po' di firme. Guardi, incatenarsi, io se servisse mi incatenerei, ma non credo che serva a niente. Quello che voglio fare è cercare di convincere il numero maggiore di persone
a fare il matrimonio,
stare in Europa,
a fare il matrimonio.
Bisogna starci anche riducendo lo spread dei diritti, e se tutti i paesi europei,
sì.
anche quelli che ancora non ci sono arrivati, come la Francia e la Gran Bretagna, stanno
sì.
per arrivarci al matrimonio,
sì.
all'estensione del matrimonio civile, bisogna che ci arrivi presto anche l'Italia.
Allora, ci sono molti grillini che ci hanno mandato affermazioni, post, eccetera, di Beppe Grillo sulle unioni civili.
Aspetta, che mi ha...
Che c'è?
Mi ha riscritto Matteo in Cetal, Matteo Incerti.
Sì.
E aspetta che prendo il telefono. Il quale dice, grazie per aver letto il messaggio. Aggiungo che a Parma, Reggio Emilia, ha approvato registro unioni civili con voto e proposta Movimento 5 Stelle. In Sicilia e Lombardia altre iniziative. Buon lavoro.
Benissimo, siamo contentissimi. Però dico anche al signor Matteo Incerti, si informi meglio invece sulla vicenda dei giovani universitari che hanno fatto l'intervista a Crimi. Adesso li sentiremo. Poi se vuole intervenire può intervenire tranquillamente. Giuliano da Vicenza, 800 24 00 24. Giuliano.
Sì, ciao Crociani.
Vada.
Volevo porre un business.
Un business, sì.
Sì, perché non ci facciamo dei bei ghiaccioli con l'urina di quella cosa di Giovanoni?
Ma li farà lei i ghiaccioli? Io,
no,
al massimo,
forse...
io al massimo posso iniziare come mi ha come consigliato dal professore emerito Vanoli, posso iniziare così, a provare significa fare l'urinoterapia.
Guarda, un bel ghiacciolo ogni mattina.
Sì.
Toglie.
Beh, adesso, il ghiacciolo...
Il senso di libertà.
Sì, beh, il ghiacciolo di urina adesso, francamente, insomma, mi sembra un po' eccessivo, insomma, caro Giuliano.
No, guarda che non è eccessivo.
No, non è eccessivo, vabbè.
Non è eccessivo, perché vabbè. Si digerisce bene poi. E poi un'altra cosa...
Lei vuole fare addirittura un business, Giuliano?
Cosa?
Vuole fare addirittura un business?
Ma secondo me si potrebbero anche vendere, sai.
Beh, vendere addirittura, su, dai.
Ma noi facciamo un bel intruglio, poi mettiamo un po' di pipì di Monti, un po' di pipì di Bersani, un po' di pipì di Berlusconi. No, quello è un po' di più perché quella è anche, come si dice, attrezzata, è un'esperienza. Ma un po' di pipì di tutti e ci li sbattiamo lì.
Ma dove?
Il ghiacciolo per tutte le stagioni.
Vabbè, Giuliano. Alessandro dalla provincia di Milano.
Buonasera Cruciani, buonasera a tutti.
Dica.
Io sono un concittadino del signor Vanoli e giuro non ho mai bevuto urina. Volevo dire questo, a parte la fase folcloristica del cosiddetto dottor Vanoli, purtroppo ahimè si apre una questione un po' fondamentale all'interno del Movimento 5 Stelle, cioè che veramente entrano cani e porci. Io ci sono entrato a Segrate insieme a tantissimi altri giovani che ci riteniamo molto per
sì,
bene.
Ma l'ha mai sentito? L'ha mai sentito questo dottor Vanoli?
Sì, sì, come no, l'abbiamo attaccato e volevo dire proprio questo, che a parte che bastava digitare, i grillini dovrebbero essere cittadini attivi, bastava digitare in Google, come spesso dice Beppe Grillo, chi è il dottor Vanoli, e oltre all'urinoterapia trova anche quel macchinario attraverso il quale lui si smaterializza, va sì. In un'altra dimensione dove si arricchisce, poi torna qua perché dobbiamo combattere non ricordo chi, che arrivano da altri pianeti, ma io e lei non lo sappiamo, Cruciani.
Che cos'è questa teoria, scusi? Che cos'è questa teoria? Un'altra teoria di Vanoli, qual è?
Di Vanoli, vada sul sito, il sito di Vanoli è pieno di grandi situazioni, o comunque basta digitare il dottor Giampaolo Vanoli. Ma il problema qual è? Che noi un gruppo di giovani che siamo grillini prima che esista il movimento grillino, cioè siamo persone per bene che vorrebbero trasparenza e giustezza, ci siamo avvicinati al movimento, e oggi lo stesso Mattia Calise, che è un giovane che è di Segrate, sa tutto di cosa è successo a Segrate, oltre a Vanoli, e cosa sta succedendo.
Vabbè, adesso chi è quello che succede a Segrate nel Movimento 5 Stelle, chi se ne prega, Alessandro. Cioè...
Il dottor Vanoli è uno dei cardini che attraverso il fatto che nel Movimento 5 Stelle chiunque avesse detto, ma guardate che non è trasparente, il dottor Vanoli fa vedere, lui dice di essere giornalista e fa vedere il bollettino di iscrizione, quel versamento alla posta, non fa vedere la tessera del giornalista. Quando uno si avvicina a un movimento insieme ad altra gente e si trova in mezzo a mistificatori, è chiaro che ci si allontana. Volevo soltanto
lei si è allontanato dal 5 Stelle di Segrate perché ha incontrato uno come Vanoli.
Perché ho incontrato uno come Vanoli e perché l'hanno difeso, non è stato possibile discuterne, ma non solo, noi abbiamo provato a uscire dal Movimento 5 Stelle di Segrate, sai che adesso Calise ha portato la smentita, no? Ed è il primo firmatario. Calise, io ho gli scambi di mail a cui lui non ha mai risposto, dove io lanciavo degli allarmi su quello che erano, se uno è cattolico entra in chiesa senza bestemmiare, se uno è grillino entra in un movimento e deve avere dei principi che si condividono, sono quattro regole, facile rispettarle.
Grazie. Well now, little mosquito, there must be. Allora facciamo un po' il punto sulla vicenda Crimi, La vicenda Crimi, questo strano personaggio che ci vuole dare lezioni di giornalismo, caro Parenzo, lezioni di giornalismo, signor Crimi. E in particolare anche il tuo amico Incerti, quello che ti ha mandato il messaggio.
Sì, ma ci ha dato il numero.
No, questo tizio dice: nell'interesse dei cittadini e della crescita culturale dell'Italia, si chiede un'informazione che parli di fatti concreti. Allora io dico a questo Incerti, alla Grillo, ma vaffanculo. Cioè, glielo dico in maniera chiara, ma glielo dico nel modo in cui lo dice Grillo, vaffanculo, cioè nel senso che, scusi un attimo signor Incerti, non è lei che decide, non è Grillo, non è il blog di Grillo che decide quella che è l'informazione corretta e quella che è l'informazione scorretta, su che cosa bisogna lavorare. L'Italia, per fortuna, è una democrazia in cui c'è di tutto, c'è l'informazione politica di approfondimento, ci sono le trasmissioni di approfondimento, ci sono le trasmissioni di intrattenimento, eccetera eccetera. Il gossip, il cosiddetto gossip anche politico, esiste in quanto esiste la democrazia, e per fortuna, dico io, per fortuna. Allora Crimi sostiene. Allora, risentiamo la frase clou innanzitutto. Crimi che dice: i giornalisti mi stanno sul cazzo.
Rispetto alle TV e ai giornalisti, guarda che veramente vi sto rifiutando tutti, perché...
E infatti noi non siamo
veramente sul cazzo, guarda, i giornalisti è una roba.
Ma perché purtroppo è un discorso.
Poi dice: mi hanno detto che non erano giornalisti, situazione non istituzionale.
Avevo fatto 20 minuti di strada con la mia borsa piena di roba al tracollo e mi hanno fermato. Crimi, facciamo due domande. E prima di fare le domande mi hanno chiesto, appunto, io ho chiesto: ma siete giornalisti? No, per carità. Ho detto no, e lì mi è scappata quella frase. Però stiamo parlando di una situazione assolutamente fuori da ogni livello istituzionale.
Ti credo che è una situazione fuori da ogni livello istituzionale, altrimenti non ne parleremo. Poi ha detto: erano studenti e non giornalisti, ho capito dopo che registravano. Siamo qui con i protagonisti di questa vicenda, Carlo Brenner, buonasera.
Buonasera.
Eccoci,
buonasera,
qui è con noi anche Giulio Del Gallo.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo.
Tutti e due
bravi
di Radio
ragazzi.
Tutti e due di Radio Luis.
Bravi ragazzi, viva Radio Luis, viva l'Università della Confindustria. Avete fatto il vostro grande lavoro. Buonanotte, ci sentiamo domani lunedì alle 18:30.
Ma non fare lo stronzo, dai.
Ma allora, non faccio il cretino, non faccio il cretino.
Ah no. A proposito, signora Almirante, volevo dire, mi hanno appena segnalato che hanno trovato il busto all'Università Guido Carli, cioè alla Luis.
No, appena trovato, no, avvistato al massimo. Al massimo.
No, 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 mi hanno proprio segnalato.
Ma
mi hanno segnalato
che è successo? Chi è che parla?
Cruciani, sono Giulio Del Gallo, posso dire una cosa a Parenzo?
Sì, sì.
Abbiamo fatto una cosa normalissima.
Sì.
Bravi. Abbiamo semplicemente fatto una chiacchierata e abbiamo voluto metterla in rete, come dicono, come dice tanto lui, no?
Sì.
Movimento 5 Bravo. Stelle l'abbiamo messa in rete.
In rete, l'abbiamo messa in rete. L'abbiamo messa in rete, l'avete anche data a noi.
Bravi.
Cose che si fanno normalmente.
Bravissimi.
Cioè, se uno registra una cosa, non è che se la tiene, la fa per diffonderla, altrimenti Bravi. Che la registra a fare per tenersela a casa
io
nei cassetti.
Io non me la sento la notte prima di andare a dormire, sinceramente, da solo. Se... Bravissimi. Applausi.
Poi
infatti,
in nome della trasparenza, noi abbiamo deciso di metterla tutta integralmente, poi voi ne avete fatto un altro utilizzo, l'avete spezzettata, ma noi prima che sì. arrivasse alla Zanzara è stata integralmente messa in rete e ci si può facilmente rendere conto che era una registrazione spontanea e che sì. si capiva benissimo che era registrato.
Ecco, no, questo io voglio capire. Oggi Crimi dice una cosa, sul sito di Grillo è apparsa un'altra cosa, diciamo ancora più estrema da questo punto di vista, in cui si parla addirittura di fuori onda. Ma specifichiamo subito, Brenner, chi parla?
Allora, sì, non c'è la distinzione tra onda e fuori onda. Chiunque ascoltasse, dovesse ascoltare l'intervista, si può rendere conto facilmente che il tono è sempre lo stesso ed è quello di una conversazione. E
esatto.
quindi non si capisce. Tra l'altro, al minuto 9:50 c'è Giulio Del Gallo che mi dice: stoppa la registrazione.
Sentiamolo, sentiamolo, sentiamolo. Un attimo solo, adesso lo mettiamo. E dunque, questo per dire che Crimi era perfettamente consapevole che stavate registrando sin dall'inizio, giusto?
C'era un iPhone, ce l'aveva in bocca praticamente.
Questo è Del Gallo che parla, sennò ci confondiamo. Partiamo con la registrazione.
Comunque, con piacere. Allora, il contatto via mail.
Sei staccato? Chiuso?
Sì, posso soltanto l'ultimissima cosa così. Che...
Vabbè, da questo si evince che Crimi sapeva fin dall'inizio che stavate registrando, perché lui dice: no, ho saputo dopo che stavano registrando, dunque la frase.
No, ma guarda che non è neanche così, perché Crimi su Facebook ha scritto: lo sapevo che era un'intervista, semplicemente c'è questo fuori onda di cui chiedo scusa. E tra l'altro c'è un'incongruenza,
cioè,
tra
lui dice,
che dice
lui dice,
quello che dice Incerti.
Scusami.
Perché Incerti dice non sapeva che fosse un'intervista, non sapeva niente.
Sì.
Invece lo sapeva, perché è lo stesso Crimi ad ammettere: sì, era un'intervista, mi spiace per quel fuori onda e vorrei che i ragazzi mi chiedessero scusa. Adesso noi possiamo benissimo chiedere scusa se ha dato fastidio a Crimi che noi avessimo messo col fuori onda, ma in nome della trasparenza, che è un principio del Movimento 5 Stelle, noi abbiamo deciso di mettere tutto a disposizione degli utenti.
Ma io non ho capito se lui si riferisce, perché i giornalisti che mi stanno sul cazzo, lui lo considera un fuori onda?
Esatto, ma chiunque ascoltasse la registrazione si rende conto che è uguale a tutto il resto come tono di voce.
Cioè, allora voi prima di quella frase gli avevate già detto che stavate registrando?
Sì, quella frase lì, noi ci siamo avvicinati, come è successo Giulio? Perché l'ha fermato Giulio.
Allora, io ho corso un po' sul marciapiede, l'ho visto di spalle, l'ho chiamato, lui ha chiuso una telefonata che aveva, Carlo mi stava accanto e gli ho detto: Crimi, posso, siamo degli studenti di Radio Luis e possiamo fare un'intervista? E in quel momento lui ha iniziato a registrare, ha tirato fuori il telefono, adesso non ho... Siccome è Carlo che ha messo play, non so quando è che l'ha messo esattamente.
Vabbè, insomma, lui era consapevole che in quel momento iniziavate a registrare.
Sì, chiaramente posso dire una cosa, Cruciani.
Sì.
Chiaramente se ti vedi arrivare un normale, cioè un giornalista normale con un cameraman dietro, con la telecamera, ti rendi conto meglio che si sta parlando di un'intervista vera e propria. Due ragazzi che ti avvicinano, probabilmente lui l'ha messa un po' più sulla cesta.
Vabbè, quello
è molto disponibile.
No, quello è chiaro. È chiaro che si è sentito più rilassato perché non era
si
di fronte.
È sentito rilassato, erano le 11 di sera. Lui ha detto tutte cose poi abbastanza vere. Cioè, no, tutte cose vere. Erano le 11 di sera, era stanco, quello sicuramente. Stava camminando. Io in maniera molto gentile ho detto: Crimi, possiamo fare delle domande? Siamo di Radio Luis, cioè di Radio Luis, non prendiamoci una birra insieme, raccontami un po' i cazzi tuoi. Siamo di Radio Luis, fai delle domande. Lui Carlo col cellulare in mano bianco, che lo vedevi bene, abbiamo iniziato a parlare. Lui non lo voleva dire con cattiveria, lo diceva un po' rilassato, stanco, diceva
È stato veramente piacevole come conversazione. Infatti a me spiace tutto questo caso che si è creato intorno a questa cosa, perché è stato veramente una cosa piacevole. Ci siamo scambiati i contatti alla fine, eravamo veramente felici. A quel punto ci siamo ritrovati con una bella intervista in mano, che era considerata bella da parte di tutti e due, da noi che l'abbiamo fatta e da lui che l'ha ricevuta. Allora,
ma poi voglio dire un'ultima cosa, voglio dire una cosa, anche a Parenzo. Ma io dico, no, se tu vedi il capo dei grillini, che non danno... Non rilascia un'intervista a nessuno, solo a giornali stranieri.
Certo, che fai poi?
Che fai? Non gli chiedi un'intervista? Cioè, ma non lo dico, ma, a parte non è che gli dia mai torto.
Ma no, ma poi il problema è uno: forse non si aspettava questa diffusione, ma voi siete ragazzi, non siete giornalisti iscritti, ma a me non me ne frega niente dell'ordine. Il problema è un altro: è che è evidente che se uno poi ha in mano questa cosa. Anche se la, cioè, mettiamo che voi la lasciavate solamente nel sito della Luis, eccetera, sarebbe successa la stessa cosa. Non è che sarebbe successo niente di diverso. Ormai è tutto
la rete, connettività.
Parenzo, è tutto interconnesso. Com'è che dice Grillo? Parenzo,
ma è tutto interconnesso. Ma la Luis non serve a un cazzo.
Come non serve a un cazzo la Luis?
Ma non serve a nulla. Ma il signor Carli è morto.
Ma quello sì, però che c'entra? Scusa,
vedi che lo dici anche tu. Come capire perché sei interconnesso bevendo il piscio? Finalmente. È tutto collegato.
Beh, devo dire una cosa, caro Parenzo, che in questi 3-4 minuti è successo di tutto. Non ho bevuto l'urina, non ho bevuto ancora l'urina, inizierò la prossima settimana. Te lo comunico ufficialmente. Voglio fare una prova dell'urinoterapia, che è una cosa vecchia di 5.000 anni. Ma ho scoperto una cosa straordinaria.
Vai fino in fondo nella casa di
Voglio
una foto postata su Twitter, su dove ti pare.
Assolutamente.
Che dimostra le fasi, non solo con il bicchiere in mano. Ti voglio vedere che la deglutisci e che prendi le sembianze di quel Vaoli,
aspetta,
che ti trasformerai in quella roba lì.
Beh, Vaoli a 72 anni sta benissimo. Allora, ho scoperto una cosa straordinaria. Brenner?
Sì.
Carlo, allora l'autore dello scoop su Crimi, uno degli autori, in realtà è il figlio di Sgarbi.
Beh, in realtà Carlo Brenner, e sono Carlo Brenner, non è che in realtà sono il figlio di Sgarbi.
Confessa, dai,
certo,
Carlo.
È vero.
Confessa.
Non devo confessare niente, io sono figlio di Patrizia Brenner, ma chi se ne frega che sono figlio di uno? Io mi sono presentato come Carlo Brenner, ho fatto la cosa.
Ma lo
Carlo
so,
Brenner.
Ma lo so che non ti sei.
Fuori in
ma tant'è. No, aspetta, stai calmo. Tant'è che te lo dico adesso, io non ci ho nemmeno pensato, mi è venuto in mente grazie al suggerimento, di una collega adesso nella pubblicità, sono andato a controllare ed effettivamente è così, non lo sapevo, non mi sono interessato, se me l'avessi detto non sarebbe cambiato nulla, però io non è che faccio di mestiere
ma
il...
Si distorce la notizia?
Non si distorce nulla, vabbè lascia decidere agli altri, ti metti a fare come quelli del 5 Stelle.
Dov'è il problema?
Non c'è nessun problema, è una curiosità, non c'è nessun problema, era una curiosità, e voglio dire, ragazzi, ma di che...
Noi
facciamo di mestiere, non è che sto qui a pettinare le bambole, no. Sto qui a fare...
Allora, io sono figlio di Patrizia Brenner.
Assolutamente, e anche di Vittorio Sgarbi.
Sì, esatto, Vittorio Sgarbi è il mio genitore.
È tuo genitore. Vabbè, fai la... stai la Luis, no, ma non mi ricordavo tutte queste cose.
Non ci siamo mai conosciuti.
No, non mi ricordavo queste cose. Ho un rapporto con il tuo genitore. Ma perché non lo chiami padre, scusa?
Perché padre c'ha degli altri significati all'interno e direi che è più appropriato dire genitore, cioè chi ti ha generato, ma padre c'ha anche una funzione educativa. Che...
No, ma c'è, infatti, non voglio scendere in queste cose. Comunque, vabbè.
Uso
i termini con cognizione.
No, però adesso io siccome parlo con Carlo Brenner da un paio di giorni e sono abituato a sentire Vittorio Sgarbi molto spesso... devo dire che nell'approccio anche alle cose che sono accadute in questi giorni, ecco, sai che significa la notte, il giorno e la notte, Parenzo? Cioè, proprio c'è una diversità.
Ma le persone, ma anche i figli, i figli, lui ha fatto benissimo per la sua vita privata a specificare questa cosa, ma i figli sono esseri, come dire, indipendenti con una propria...
Vabbè, uno può prendere anche...
genetico.
Ma non, dove dire, in consulta di quel tuo amico lì, Lino, quel naturopata lì, che magari avrà sicuramente risposte anche su questo, no? Carlo Brenner è una persona normale, perché a differenza non beve piscio, non fa urine, non come dire, non fa pratiche sessuali, è una persona normalista che deve avere l'encomio dall'ordine dei giornalisti, deve essere data una tessera ad honorem all'ordine dei professionisti,
senza passare per gli esami, per queste cose qui,
no proprio ad honorem.
Anche il signor Del Gallo, allora, anche il signor Del Gallo,
tutti e due ragazzi, ovvio, con assunzione a tempo indeterminato al Corriere della Sera, articolo 1, a 3.500 euro al mese per iniziare. Perché hanno smascherato queste persone, che devono essere smascherate.
Cioè, il fatto che
ogni volta Palenzo, posso dire una cosa per ritornare un attimo sul tema. Io sono stato felicissimo, sono Brenner, sono stato felicissimo di fare l'intervista a Crimi, e io devo dire che lo stimo, perché trovo che sia una cosa stupenda poter fermare.
Ma hai votato 5 Stelle? Hai votato 5
no,
Stelle?
No, non ho votato 5 Stelle. Ma
Del Gallo, tu hai votato 5 Stelle?
Fermare una persona per strada, un rappresentante per strada, e poter parlare con lui, dialogare come abbiamo dialogato.
No, ma quello, infatti,
quello che proprio non ha capito niente di tutto, e che piacerebbe anche parlarci, è questo incerto. Non ha capito niente, ma proprio nulla. Ad a partire dal fatto che lui non sapeva l'intervista, invece lo sapeva che l'ha messo lo stesso Crimi, e poi ha parlato oggi di deontologia professionale. Ha detto: i giornalisti ora non hanno più la deontologia professionale. Ma allora, ma tu, se fai parte di un movimento che non riconosce i giornalisti, non volete fare intervista con i giornalisti, adesso ti appelli alla deontologia dei giornalisti che noi non abbiamo avuto. Ma cosa stai dicendo?
Vai addosso all'ordine dei giornalisti. Benissimo, benissimo.
Ma poi quale deontologia? La deontologia, semmai quella che abbiamo seguito, è quella della trasparenza. Tutto quello che ha detto è stato pubblicato, ognuno si fa la sua opinione. Che deontologia è, incerti? Ma io. Ma
poi, se posso dire una cosa, secondo me, se si occupano, se hanno deciso di occuparsi della cosa pubblica, la cosa pubblica si occupa pure di loro, nel senso che hanno un incarico, quello è un incarico istituzionale molto importante. E anche se sei rilassato di sera, se dici i giornalisti mi stanno sul cazzo, probabilmente è normale che vai a finire sui giornali.
Vabbè, quello chi se ne frega, quella lì è veramente colpa dei giornalisti, che hanno fatto soltanto la notizia, era soltanto quella lì, ha dato tantissime altre
ma adesso
cose.
Non dare la colpa ai giornalisti, è normale che quando uno dice i giornalisti mi stanno sul cazzo, la notizia diventa quella più o meno, dai, su.
Ma diciamo, neanche tanti giornalisti, però chi decide l'impaginazione, che ha voluto mettere il fuoco sul fatto che
non
lui
funziona,
ha detto,
così, caro Brenner, funziona così, funziona. Ma hai sempre i capelli lunghi? Come nelle foto da...
Quali foto?
Le foto che circolano adesso. Non mi stimolare su questo, sennò inizia una tarantella che dura 20 minuti sotto padre, cioè anzi sul tuo genitore. Però non voglio infierire, dai, non voglio infierire. Ciao ragazzi!
Ciao!
A presto, auguri,
ciao.
Auguri, auguri, grazie. Auguri.
Bravi!
Ciao, ciao! Stefano da Modena, buonasera! Stefano!
Buonasera!
Vada!
Ascolti una cosa, volevo parlare in termini del tipo che diceva della pipì che beve, dell'urinoterapia.
Sì.
No, volevo dire che, insomma, con tutta la merda che ci ha tirato addosso la classe politica in questi anni, devo dire che mi stupisce ben poco la dichiarazione del grillino, insomma.
Cioè?
Cioè di puzza ce n'è dappertutto da queste parti.
E
quindi l'urinoterapia direi che anche... insomma, la cosa più auspicabile, insomma, rispetto a quello che hanno fatto.
Ma chi?
Pronto?
Ma chi? Auspicabile chi? Cosa?
No, dico che tutta la classe dirigente,
sì.
O politica fondamentalmente, capito?
Sì, sì.
Che dovrebbe fare l'urinoterapia per vedere se qualcosa al cervello poi gli arriva di migliore, capito? Per vedere se il sangue inizia a circolare meglio.
Lei dice...
Io lo accoglierei il consiglio dell'urinoterapia, capito?
Lei dice?
Urinoterapia e areofagia anche.
Bene.
E nasali, ha capito?
Va bene Stefano, grazie.
Bene, assolutamente.
Ma è con noi, ben ritrovato alla Zanzara, il senatore Antonio Razzi dall'Abruzzo. Ciao. Un abbraccio, caro Razzi, come stai?
Buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora? Ma che, torpedone, no?
Stavo mangiando, adesso mi sono alzato e...
Cosa mangia il senatore Razzi?
Ma sai che Razzi, devo confessarlo. Sì, devo confessarlo per la trasparenza.
Dimmi.
Razzi, prima delle elezioni, quando facevamo il collegamento per la trasmissione in onda, questa splendida trasmissione della 7, prodotta dalla 7, salutiamo Gigliani e soprattutto il signor Cairo.
Vabbè, dai.
Mi ha portato a cena dopo il collegamento in un ristorante dove mi ha fatto assaggiare delle cose abruzzesi meravigliose.
Chi ha pagato?
No, stavo arrivando proprio a questo, infatti. Sì. stiamo proprio arrivando. Sì, non c'è bisogno di. Non ho pagato il conto perché mi è stato offerto. Non da Razzi, ma dal ristoratore. Quindi io per trasparenza dico che ho provato a pagare il conto facendo un gesto neanche troppo insistente. Neanche troppo insistente. Cioè, ho detto allora faccio io. No, non ho insistito ulteriormente, diciamo, come da tradizione, quindi non ho. Ecco, questo lo devo dichiarare.
Ma scusi, ma Razzi, però il ristoratore è un amico suo, era?
Sì.
Diciamola tutta. Non va...
io l'avevo detto che era il melograno che gli avevo invitato pure a te.
Io non c'ero, ma allora lei va sempre a scrocco là in quel ristorante?
No, io pago sempre. No, anzi.
E quella volta siete andati gratis, ho pagato lei di non so.
No, questa volta, siccome c'era i due artisti,
allora, andata
bene anche a me, vedi.
Ha offerto lui, su, ha offerto
invece,
lui.
Invece questa sera sono da Franco al porto turistico, forse lo conosci lì a Pescara.
E come no? A porto turistico da Franco?
Da Franco, sì, e poi stavo mangiando il pesce.
Quanto si paga là? Quanto si paga?
Ma non si paga molto, guarda, circa 30 euro a testa si mangia bene.
E stasera che hai ordinato, scusami Antonio?
Io le linguine allo scoglio, sono un fanatico delle linguine allo scoglio.
E poi?
E poi una fritturina, e basta.
Linguine allo scoglio, fritturina, vino bianco?
No, vino rosso, il vino bianco non riesco a dormire, col vino rosso mi calma.
Giusto.
E dormo.
Caffeino no, per carità.
No, niente. Poi una genziana, tipico abruzzese.
Un'amara
abruzzese.
Antipasto, niente?
Antipasto no, perché se no non posso gustarmi la pasta.
Linguine?
Siccome io sono un fanatico della pasta, allora...
Ma a dieta mai,
No.
Non c'è bisogno. Io,
per fortuna mi mantengo ancora bene.
Intanto qualcuno già mi ha mandato un messaggio, non mi sembra che David abbia provato a pagare, te lo dico subito. È qualcuno che era con voi lì, non mi pare che David abbia provato a pagare al ristorante.
Ho detto alla persona che
mi sembrava strano.
Persona che era l'amico fraterno che era lì con me. Anche lui, essendo poi di origini, come dire, genovesi, non ha liguri, anche lui non ha fatto neanche il boy gest, diciamo. Ma io, siccome il ristoratore non trovo nulla di male, perché Razzi lo mazzoleremo comunque, e sempre, non sarà certo una cena che non vi fa mazzuolare il signor Razzi.
Siete sempre invitati, non vi preoccupate.
Senti, senatore Razzi, ma voglio capire una cosa. Si può campare a Roma con 5.000 euro lordi?
No, vedi, io ho detto, prima di parlare di 5.000 o 6.000 o 7.000 che sia, io ho consigliato agli amici grillini, almeno fate 6 mesi lì, vivete a Roma 6 mesi, e poi magari dite si può campare con 5.000.
Ma secondo lei si può campare o no?
Ma come si fa? Io, se uno ha due segretari, come ce l'ho io, uno in Abruzzo e uno a Roma, perché mi serve nell'ufficio lì a Roma, e lo dobbiamo pagare con la paga che noi riceviamo.
Quello è l'altro, quello è il resto, quella è l'indennità.
Allora i 5.000 che è lordi, lo dai alle segretarie e tu cambi così, di santità.
No, però scusi ragazzi, quelli sono i soldi dell'indennità, poi ci sono quelli per i collaboratori, eccetera, eccetera.
No, loro dicono 5.000 lordi è sufficiente.
Tutto compreso, dice.
Come si fa?
Ma lei dove vive a Roma? In albergo?
Io vivo un alberghetto.
Quante stelle?
Pago...
A quante stelle è quest'albergo?
Ce n'hanno messo uno e mezza, non lo so.
Una stella? Ma è una topaia. Una stella? È una topaia una stella?
Ma io, siccome facevo l'operaio, io mi adatto.
E com'è la stanza?
No, non è male.
Ma è pulito? Insomma.
Ha il bagno, è pulito, c'ha la doccia. Io mi accontento perché tanto vado solo a dormire e poi vado al lavoro.
E che ci tiene là dentro? Qualche cosa?
No, niente.
Così, spoglio.
Assolutamente. Solo faccio colazione e poi vado via.
La doccia se la fa?
E poi ritorno la notte solo per dormire.
Ma la doccia se la fa la mattina, no?
Ci mancherebbe. Almeno c'è quello.
Ma dov'è questa alberga una stella a Roma? Dove stanno questi alberghi?
A via dei due macelli.
Per cui lei la sua giornata tipica a che ora si alza in questa alberga una stella? Tristezza pazzesca.
Io
io mi alzo sempre verso le 5:30, le 6, perché...
E chi trova questo albergo?
Mi faccio la doccia tranquillo e poi alle 7:30 faccio colazione, e alle 8 quando apre la camera, adesso, prima la camera, adesso è il Senato, già sono lì pronto per lavorare, per controllarmi
la porta,
per controllarmi tutto. E siccome io prima, quando lavoravo in Svizzera, andavo alle 6, alle 6:30, allora alle 8 per me già in ritardo.
Comunque con 5.000 non ce la si fa, non c'è niente da fare.
No, io credo che magari loro sono giovani, hanno degli amici grillini, sono giovani magari, forse, non lo so, forse avevano un altro lavoro che prendevano 1.000-1.500, magari vivevano con i genitori.
Ah, sono partiti dal basso, dice lei, sono partiti.
Magari vivevano con i genitori, è chiaro che uno ce la fa.
Ma lei come ritorna in Abruzzo? Con che mezzi torna di solito?
Io con la macchina o col pullman?
Col pullman, come Parenzo?
Col
torpedone, ma non la riconosce nessuno dentro il pullman? A razzi!
Sì,
che
però...
dicono? Qualcuno la insulta ogni tanto?
No.
Mai
devo
nessuno?
Devo dire che no, qualcuno mi saluta, onorevole, senatore, deve dire che adesso, no. Ma non...
Non chiedono niente, no? Qualche favore ogni tanto?
Ma sì, qualcuno. Magari dici, se c'è qualche posto di lavoro, dice, e lei che... volentieri, ma non...
Lei come risponde? Posto di lavoro dove vuoi? Non è che lei fa
ma dove? Appena ce l'ho per me.
Appunto, cioè...
Ma mica fa l'agenzia di collocamento?
Appunto, dovrebbe rispondere così. No. Scusi, dia un consiglio a Bersani. Qual è il consiglio? Buttarsi sotto la ponte? Che dovrebbe fare?
Ma guarda, Bersani gli ha fatto una proposta eccezionale, gliel'ha fatto il presidente Berlusconi, quello di
Berlusconi fa sempre proposte eccezionali,
ma è l'unico che lo fa, Berlusconi, non è che... Se Berlusconi dà lavoro a quasi 60.000 famiglie italiane, non è che una persona così...
Non è a caso, dice lei, non è a caso.
È chiaro, vuol dire che ha avuto... A, come si dice in spagnolo, tiene cabeza.
Scusi un attimo, perché non l'ha data lui l'incarico Napolitano? Poteva dare direttamente a lui?
Beh no, per correttezza si dà sempre a chi ha vinto, anche se ha vinto con lo 0,37%, è chiaro che le deve dare.
Però il consiglio è quello, si metta d'accordo con Berlusconi, no? Che...
Ma è il consiglio, io glielo do pure
a gratis.
Anch'io glielo do gratis. È quello di mettersi per il bene del paese. Per il bene del paese, l'ha detto anche il presidente Berlusconi. Io per il bene del paese mi allego con...
Ma le pare possibile che Bersani si allega con Razzi? Diciamo la verità.
Ma perché no? Se si riesce a governare, se si riesce a dare lavoro...
Ma lei se lo vede, lei è alleato con Razzi, lei è alleato con Bersani, Bersani è alleato con Razzi, su, siamo seri.
Perché no?
Senatore Razzi.
Finché facciamo il bene per il bene dei cittadini, perché no? Si può alleare con qualsiasi pur che si fa del bene all'Italia e agli italiani.
Vabbè, comunque, ragazzi, la dritta sul figlio di Sgarbi che ha intervistato Crimi e ha fatto il colpo su Crimi mi era data una persona che si chiama Marta Cagnola. Io non me ne ero accorto, non ci pensavo, ero talmente preso da questa cosa qua che una collega che si chiama Marta Cagnola mi ha scritto: ma non è che è il figlio di Sgarbi che ha fatto lo scoop, è il figlio di Sgarbi. Razzi, un abbraccio.
Ok, grazie,
a presto. Le linguine, mi raccomando, le linguine,
vi aspetto a Pescara, le linguine, siete sempre i benvenuti,
le linguine,
grazie,
le linguine,
e buona serata,
a lunedì 18:30, ciao.
Mi sta parlando di un cartone animato. Cioè, sono cartoni animati, copia e disincolla lo chiamano. Maroni è un rappresentante dell'Oreal, di profumi, di shampoo, dai.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione,
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Ma vaffanculo, cioè, te lo dico subito.
Radio 24. La passione si sente.